cominciamo questo itinerario con i resti del basamento del Tempio della Triade Capitolina, di cui è rimasto il grande basamento. Nel museo avete l'enorme tempio, era il tempio più grande di Roma, il tempio che è rimasto per tutta quanta l'antichità. Sicuramente San Paolo è stato qui, se c'è un posto certo dove San Paolo è stato, San Paolo è venuto qui a vedere, chiaramente non a venerare. Qui c'era la Triade Capitolina, che era fatta da Giove, Ottimo Massimo, Giove Zeus, da cui viene la parola Dio, Zeus, Deus, Dio, cioè la parola Dio è una trasformazione del termine Giove, della moglie Giunone, della figlia Minerva. Giunone era la divinità della fecondità, del parto, e Minerva delle arti, della cultura, della bellezza, no? Ed era il tempio importante di Roma, dove i romani arrivavano, facevano il tempio della Triade Capitolina. Immaginatevi tutti gli imperatori, cioè qui sono stati tutti gli imperatori da Augusto in poi, vincevano una guerra e venivano a sacrificare qui. Per esempio, quando hanno sconfitto gli ebrei, poi lo vedremo, facevano la via sacra, uccidevano i prigionieri sotto al carcere mamertino, per esempio i rivoltosi della Giudea, cioè quelli che erano, li portavano qui, la gente li insultava, gli cantava contro, eccetera. Quando morì Cleopatra, fecero passare la statua di Cleopatra con incatenati alla statua i figli, quindi c'era proprio il corteo, questa vittoria, eccetera. Si saliva e si sacrificava su questo enorme tempio agli dei pagani, no? E qual è il rapporto che c'è fra la fede e la politica? Di questo parleremo parlando dell'Ottocento e del Novecento, quindi del Risorgimento, poi dopo della Prima, Seconda Guerra Mondiale, poi del Concilio, no? È interessantissimo che San Paolo, che venne sicuramente qui, ha già le idee chiarissime, cioè siamo all'inizio del cristianesimo, ma tutto è chiaro. Ma prima di leggere il testo di Romani, prendete solamente atti, o se non lo prendete ve lo leggo io senza problemi. Sapete che possiamo immaginare Paolo venuto qui, perché lo vediamo che all'Areopago fa la stessa cosa ad Atene, dice così Atti 17. Paolo racconta e dice: passando infatti, osservando i monumenti del vostro culto, quindi ad Atene voi potete immaginare San Paolo che vede il Partenone, cioè Paolo cammina fra i templi e dice: ma che cosa cerca questa gente? E poi più sotto dice: Dio non dimora in templi costruiti da mani d'uomo, cioè demitizza, toglie il valore divino, di ciò che sembrava divino, no? Notate che la stessa cosa fa il cristianesimo oggi con le altre religioni, quelli che dicono che tutte le religioni sono uguali, si dimentica che il cristianesimo ha cominciato dicendo: Giove, Giunone, Minerva non sono dei, è inutile che li venerà, l'imperatore, vedremo, non è Dio, cioè l'imperatore che si fa Dio non è Dio, non lo dovete servire in tutto. E allora San Paolo dice nella lettera ai Romani al capitolo 13, riprendendo pienamente il messaggio di Gesù su date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel di Cesare, a Dio quel che è di Dio, dice, capitolo 13: ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non avere a temere l'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché esse al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada. È infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Poi dopo dice, fra l'altro, per questo dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, a chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto. Notate una doppia cosa che ci aiuta, ci fa capire come arriveremo poi dopo sia allo stato della Chiesa, sia al Risorgimento, sia al potere temporale ristretto, perché anche adesso c'è un potere temporale che è lo stato del Vaticano, eccetera. Innanzitutto perché l'autorità ci deve essere, cioè il cristianesimo rifiuta l'anarchia. L'anarchia è anticristiana, voi sapete che noi abbiamo delle frange anche oggi di cattolici che non vogliono il potere, come se il potere fosse male. La moneta è male, non bisogna usare il denaro, non bisogna costruire chiese. Invece la scrittura dice che il potere è buono o è cattivo a seconda di come lo si usa, ma il potere è necessario. Quindi chi dice che il potere, l'autorità, eccetera, è negativa, è già non cristiano. Però noi abbiamo questa mentalità pauperista, se volete manicheista, cioè il manicheismo è quello che dice: Dio è buono, il potere è male, il denaro è male, l'economia è male, la costruzione di chiese è male. No. cioè questo è manicheismo, cioè tutto ciò che è creazione, quindi anche il potere, deve essere usato secondo l'autorità di Dio, ma di per sé non è male, perché è creazione di Dio, no? San Paolo, come sapete, dice sia che l'autorità serve, ma dice anche che serve a motivo del peccato, cioè l'autorità è necessaria, sapete che nella lettera ai Romani, scritta proprio qui la gente romana, cristiana l'avrà letta chissà dove, dice appunto che c'è il peccato, quindi l'uomo ha bisogno di una legge esterna che rinforza la sua coscienza, cioè serve una parola esterna, perché se non c'è la parola esterna, la coscienza si perde. Pensate al ruolo vostro di sacerdoti futuri, cioè dove voi dovrete dire delle cose, questo è giusto, questo è sbagliato, bisogna dare una linea, bisogna guidare, perché l'uomo non gli togliete la coscienza, cioè voi non riuscirete mai a plagiare la coscienza di una persona, ma dicendo il bene voi aiuterete la coscienza a ritrovare la sua retta direzione, lo vedremo. Il liberalismo arriva a dire no, basta la coscienza, non c'è bisogno della legge esterna, non c'è bisogno della parola della Chiesa, invece no, c'è la coscienza, ma c'è anche la legge della Chiesa, no? Ma d'altro canto, quando Paolo dice che l'autorità è da Dio, intende anche dire che l'autorità non è il potere assoluto, ma bisogna dare a Dio quel che è di Dio, un modo di riprendere il testo di Gesù, le parole di Gesù. Che cosa vuol dire che l'autorità viene da Dio? Non che l'autorità ha sempre ragione, ma che l'autorità stessa è sottoposta alla legge di Dio. Sapete che è una banalizzazione molto presente nella nostra mentalità scolastica, nell'ideologia che passa nelle scuole, si dice che l'idea che passa è questa, che il Papa, che ha la spada spirituale, è come se volesse comandare sull'imperatore, che è una menzogna totale, no? Il Papa ha sempre saputo che l'imperatore è un potere diverso. Dire che il Papa è superiore all'imperatore non vuol dire che il Papa comanda l'imperatore, ma vuol dire che l'imperatore stesso è sottoposto alla legge di Dio come il Papa, cioè l'imperatore non può fare quello che vuole, nel suo ambito fa quello che vuole, ma per esempio non può uccidere, non può dichiarare una guerra ingiusta, non può, perché la legge di Dio è superiore a lui. Sarà solamente nel 600, quando ci sarà la monarchia assoluta, dove l'imperatore dirà la legge sono io. Cioè io non ho niente sopra di me, cioè la legge la fa l'uomo e la fa il monarca che è assoluto. Pensatelo, trasportatelo oggi sull'idea di democrazia, no? Cioè è una questione fondamentale, la democrazia è legge o la democrazia è sottoposta ai diritti umani? Quindi per esempio la Repubblica Italiana non può cambiare la Costituzione nei suoi diritti fondamentali e quindi, per esempio, prendiamo i casi dibattuti, quindi bisogna lottare, ognuno deve per esempio aiutare i poveri, ognuno deve aiutare l'embrione. Perché non è la democrazia che ha un potere assoluto e dice la legge siamo noi italiani, ma gli italiani sono sottoposti a una legge di Dio e qui tutto ci si conforma, cioè non è lo Stato che fa la legge, lo vedremo nella Costituzione degli anni 46-48, è evidentissimo che si riconosce un diritto che preesiste alla Costituzione, cioè non è la Costituzione che fonda il diritto al lavoro, alla famiglia, allo studio, alla vita, alla cultura, alla libertà, ma lo Stato si inchina al diritto. No? Allora San Paolo, quando dice l'autorità viene da Dio, non intende che l'imperatore è automaticamente voce di Dio, ma certo Dio vuole l'autorità, ma bisogna aderire all'imperatore per il bene. Allora questo primo posto ci ricorda questa realtà semplicissima, no? Il cristianesimo esiste nella storia, esiste nel rapporto con i templi e con la politica, questo è un luogo che rappresenta Roma, rappresenta la religione di Roma e la politica di Roma, e entra in un dialogo che non è manicheo con questo, quindi anatematizza la mitologia, la religione, questi non sono veri dei. Ma l'imperatore che viene qui ed è pagano, notate, perché ai tempi di San Paolo e fino a Costantino l'imperatore è il pontefice maximus di una religione falsa, però bisogna obbedirgli, cioè non si può eliminare l'imperatore dalla visione cristiana, no? E qui abbiamo appunto questo piccolo angolo, qui immaginatevi la popolazione che saliva, adesso scendiamo a vedere, accompagnava i sacrifici, gli arieti, i tori, i capri, eccetera, si sacrificavano e ringraziando gli dèi, la triade capitolina che aveva protetto l'imperatore. E Paolo, chissà dove, ha passeggiato qui intorno, così. Sono Zeus Giove, che è il sommo dio, Giunone la moglie, che è la dea della fecondità, la dea lunare, rappresenta un po' il mondo femminile, e Minerva, che è la sapienza, la saggezza, l'arte, la bellezza anche, insomma.
quando è che è stato qui abbattuto? Cioè, adesso abbiamo solo la base.
I templi sono, a Roma i templi sono stati abbattuti per, nell'alto medioevo, per usare le pietre per, quando non c'era povertà, per le invasioni barbariche, perché la legge, anche quando Teodosio fece il cristianesimo legge dell'impero, fece una legge in cui i templi dovevano essere protetti perché rappresentavano il decoro di Roma. Quindi a Roma i templi non sono mai stati distrutti, e si chiudevano ma non si potevano toccare perché la gente doveva vedere la grandezza di Roma. Quando però arrivano i barbari intorno, allora tutti i laici, tutti gli aristocratici si prendono le colonne per farsi le loro case, e pian piano anche la chiesa si prende le colonne per farsi le chiese. Vedremo che l'Araceli è fatto con colonne di spoglio, no? E si sono salvati a Roma solo i templi trasformati in chiesa. È un paradosso, cioè la chiesa in realtà ha protetto i templi, al punto che gli unici templi che ancora esistono sono quelli trasformati in luoghi di culto, come il Pantheon per esempio, la cattedrale di Siracusa, vedremo il tempio di Santi Faustino e Miranda, cioè dove è diventato una chiesa, il senato è diventato una chiesa, e quindi è rimasto tutto quello che non è diventato chiesa, i laici sono presi tutto. Andiamo a vedere il panorama sui fori. Allora, qui è uno dei posti più belli di Roma, si può ammirare uno sguardo globale sui fori. Riconoscete subito lì in alto il Palatino, il Colle Palatino, si chiamava così, e da lì prese il nome la nostra parola palazzo, palatium. La parola palazzo viene da Palatino perché gli imperatori cominciarono a risiedere là dai tempi di Augusto, quindi Augusto ha abitato lì, e poi così Tiberio, Nerone, eccetera. Potete immaginare per esempio Ponzio Pilato, governatore di Tiberio, che andava a riferire all'imperatore sul palazzo, cioè gli raccontava, chissà se gli avrà mai parlato di questo piccolo episodio della morte di Gesù, ma è il palazzo del potere imperiale, no? Quindi lì è il luogo delle grandi decisioni, no? Qui avete il grande foro, la via che vedete che passa sotto l'arco di Tito, lo vedete l'arco che sta in fondo, è la via sacra, quindi la via sacra passa sotto l'arco di Costantino, sotto l'arco di Tito, sotto l'arco di Settimio Severo, poi gira e sale al tempio della Triade Capitolina, no? Quindi è la via di tutte le processioni. Pensate appunto a questo barbaro costume, duravano anche una settimana questi cortei, no? Cioè si portavano tutti quanti gli oggetti rubati, le statue, si vinceva una guerra, tutti i prigionieri incatenati, le donne, i bambini, quelli che erano stati sconfitti. Lì vedete dove c'è quella chiesa, sotto è il carcere Mamertino, quindi si arrivava sotto, lì sotto, lì si lasciavano nel carcere le persone da uccidere, per esempio Vercingetorige è famoso, no? Venne lasciato lì, quindi il capo dei Franchi, il capo dei ribelli, diciamo dei Galli, è lasciato lì, e poi dopo viene ucciso di fame o decapitato, e il corpo veniva esposto sotto, per dire a tutti, Roma ha sconfitto il suo grande nemico, no? Probabilmente il luogo anche della prigionia di Pietro e di Paolo, forse proprio per l'importanza, la tradizione pone lì la loro prigionia e il battesimo di alcuni carcerieri che si convertono per la loro presenza, no? Questo è il tabularium, questo è il Colle Campidoglio, che aveva un grande tempio di qua e un altro grande tempio dove saliremo, alla chiesa dell'Araceli, e in mezzo c'è il tabularium che si vede la parte sottostante che è romana, sopra invece è medievale, qui adesso c'è il comune di Roma, il Campidoglio. Questo era il luogo dove si tenevano tutti i registri statali. E quindi per esempio quando ci fu il giuramento, il censimento di Quirino, eccetera, venivano qui registrati tutti per sapere gli stati quante tasse devono pagare, quanti abitanti aveva l'impero, quanti dovevano servire il militare, cioè era una specie di archivio centrale di tutti quanti i dati. Lì vedete quell'edificio in mattoni rossi, quella è la curia del Senato. Quindi è il luogo dove i senatori si riunivano per discutere le leggi, ed è interessante che nel Senato, ci dice Flavio Giuseppe, sapete che Flavio Giuseppe venne a Roma una volta che si fece romano, ebreo filoromano, e scrisse qui le sue opere, Flavio Giuseppe ci racconta che Erode il Grande è stato fatto re lì dentro, Erode era scappato dalla Terra Santa e venne qui a chiedere, c'era il triunvirato, c'erano Ottaviano e Antonio ancora, decisero di farlo re perché era il più fedele a Roma, e poi salì insieme, era lui in mezzo, Ottaviano e Antonio, uno da una parte, uno dall'altra, Ottaviano non è ancora l'unico imperatore, salirono e sacrificarono alla triade capitolina. Invece Erode Agrippa, cioè Erode quello che ha processato Gesù, fu fatto re al Palatino. Sempre Flavio Giuseppe ci racconta che morto Erode, i figli di Erode salirono al Palatino per litigare su chi doveva avere il regno, e furono trattati molto male, ma alla fine divisero in tre parti il regno, e quindi ci fu la tetrarchia, con una quarta parte che tenne Roma, no? E tutto questo è rimasto in piedi fino ai tempi di Costantino. Costantino, lo vedremo poi meglio dentro, è il primo imperatore che non va a sacrificare la triade capitolina, cioè sconfigge Massenzio a Ponte Milvio, l'anno prossimo saranno 1700 anni, la battaglia del 300, quest'anno 312 è la battaglia, 313, arriva qui e dicono le fonti, salì rapidamente al Palatino, cioè arrivò e andò direttamente perché lui, anche se non era esattamente cristiano, oramai non riteneva più gli dei veri protettori dell'impero, probabilmente passò dall'idea di un Dio unico solare pian piano a un'accettazione totale del cristianesimo, e quindi non venne a sacrificare, ma il suo corteo, non c'era ancora l'arco di Costantino che fu fatto dopo chiaramente, fece il corteo, tutta Roma lo festeggiò, con fra l'altro la testa di Massenzio messa su una lancia, cioè poi queste cose barbare, cioè la testa tagliata, lui era annegato nel Tevere, tagliarono la testa a Massenzio già morto, la portarono e tutti dileggiavano questa testa, ma andò direttamente senza più venerare gli dèi. Il paganesimo di fatto non era più il cuore dell'impero, diciamo, era l'impero, non aveva più la venerazione del politeismo, delle varie divinità. Se vi volete orientare, questa parte qui, la parte più antica, si chiamano i fori repubblicani, cioè c'erano ai tempi già prima ancora del principato, dell'impero. Invece tutti gli imperatori, a partire da Cesare, che già di fatto è un imperatore, si costruiscono dei nuovi fori dall'altra parte, no? E i fori erano luoghi del dibattito, luoghi di rappresentanza, ma luoghi anche dove avvenivano i processi, avvenivano le discussioni, dove gli oratori parlavano. Qui ha parlato Agostino sicuramente, cioè Agostino quando faceva i discorsi eccetera, veniva qui a discutere nel momento in cui è stato a Roma, no? Quella è la Basilica di Massenzio laggiù, la vedete? Quella con gli archi, quindi è l'ultimo edificio pre-costantiniano, e davanti vedete il Tempio di Faustino e Miranda, che poi viene trasformato nella chiesa di San Lorenzo in Miranda. Vedete che è completamente integro, cioè c'è il Naos dove c'era dentro la statua degli imperatori, poi c'è il portico, la scalinata, a metà della scalinata si vede l'altare era fuori, cioè completamente diverso della chiesa, dentro entravano solo i sacerdoti, ma c'era solo la statua, non c'era l'altare, le persone sacrificavano davanti in maniera che tutti vedevano, ma la gente non entrava nel tempio. Invece nella concezione cristiana è sacro l'uomo battezzato, quindi tutti gli uomini entrano dentro la chiesa, no? Se voi guardate una chiesa trasformata in tempio, viene trasformata allargando tutte le cose, cioè murando le colonne e facendole diventare muratura, tutti sono dentro, no? Mentre nell'idea romana le persone sono ancora fuori.
Il luogo della stella curule, sai dov'è?
No. Qui siamo dinanzi alla copia della statua di Marco Aurelio, che è la statua che fu posta qui ai tempi di Michelangelo, ai tempi del Rinascimento. In realtà era posta dinanzi al Laterano, e se voi guardate è l'imperatore Marco Aurelio con il cavallo, che è il segno della forza. Pensate a San Paolo che cade da cavallo, poi ci torneremo, cioè mettere uno a cavallo vuol dire io ho il potere, io sono importante, no? Scherzando si potrebbe dire oggi lo metteremo su un gippone, su un SUV, su una, cioè chi è in alto, chi non ha la macchina bassa, no? È la persona che governa il mondo, no? E c'è il gesto che si chiama dell'ad locutio, cioè il gesto del silenzio, cioè silenzio, devo parlare io, è l'imperatore che chiede silenzio e parla, è la massima autorità che invoca il rispetto della sua parola, no? La statua originale adesso è stata restaurata e messa dentro i musei, perché con le intemperie si rovinerebbe, no? È interessante, nel nostro discorso Marco Aurelio c'è stata conservata un'opera che si chiama Se stesso, è un'opera filosofica, perché lui era un filosofo, e da un lato lui ha alcuni aspetti della morale stoica, quindi l'uomo superiore che deve essere virtuoso, dice così: ho imparato da Apollonio l'atteggiamento libero e senza incertezze, nel non concedere nulla alla sorte, nel non guardare neppure per poco a nient'altro che alla ragione. Cioè l'uomo morale deve sempre ragionare, vivere secondo il vero, eccetera. Restare sempre uguali nei dolori acuti, nella perdita di un figlio, nelle lunghe malattie. Aver visto con chiarezza in un modello vivo che la stessa persona può essere molto energica e pacata. Qui notate, è la pacatezza, ma insieme la forza, no? Cioè è l'autorità vera, è serena, ma chiara, limpida, è quello che dovrete essere anche voi per certi aspetti, no? Cioè un prete deve essere pacato ma chiaro in quello che fa, cioè deve guidare, si va in state tranquilli adesso, vi ho ascoltato tutti, ma si prende una certa direzione. Però è un imperatore, come la mentalità di allora, assolutamente per certi aspetti che non ha per niente la carità cristiana. Allora il mondo è divino, gli uomini non sono uguali, ci sono gli esseri superiori e gli esseri inferiori. E dice così: io sono nato per guidarli, come l'ariete guida il gregge o il toro la mandria. Risali a monte partendo da questa constatazione: se non vi sono gli atomi, è la natura che governa l'universo. Se è così, gli esseri inferiori esistono per i superiori e gli esseri superiori esistono gli uni per gli altri. Allora, l'imperatore è un essere superiore, ma il popolo bue non è uguale all'imperatore, il popolo esiste per l'imperatore, no? Pensate allo stravolgimento del concetto di autorità cristiana, dove serve una guida, ma anche l'ultimo, anche il portatore di handicap, anche la persona più povera, eccetera, ha la tua stessa dignità e tu riconosci in lui un'opera divina, cioè lo devi venerare, ti devi inginocchiare, ti devi lavare i piedi, lo devi servire, no? L'imperatore invece è il sovrano assoluto, cioè non è uno che è pari a te, che ti deve rispetto, sei tu che devi rispettare lui, no? E Michelangelo fece fare la piazza, e poi pian piano venne fatta, lui fece fare questa parte nei disegni, poi fu realizzata l'altra parte che coprì completamente la parte medievale, dove noi fra poco andremo, la chiesa che è lì dietro, e poi fu ulteriormente coperta dall'altare della patria. E qui invece il palazzo che è medievale dall'altra parte venne pian piano rifatto, e questo è oggi il Campidoglio, dove appunto siede il sindaco e la giunta comunale. Saliamo all'Araceli. Allora, qui siamo dinanzi alla tomba di Elena, la madre dell'imperatore Costantino, che fu distrutta dai rivoluzionari francesi. Infatti questo, se vedete, è un tempietto del 1833, quando arrivarono i francesi per spregio a Roma, e qui fecero la stalla dei cavalli e presero tutti i pezzi di ferro che c'erano e distrussero, proprio come gesto di rifiuto di Costantino, eccetera, la tomba. E sapete che anche dove c'è il famoso cenacolo di Leonardo da Vinci, lì quello stupido Dan Brown si dimentica pure queste cavolate, Napoleone ci mise i cavalli, c'era la cacca dei cavalli, cioè dinanzi a Leonardo da Vinci, come spregio a questo luogo sacro dove c'era la crocifissione e l'ultima cena, ci mise i cavalli con la cacca e così via, no? Quindi molte chiese furono completamente dissacrate quando i soldati francesi vennero qui, no? Poi fu ricostruito ed è appunto importante, è la tomba della madre. Se voi guardate qui c'è rappresentata la leggenda medievale, dove si vede la Madonna che appare con il bambino all'imperatore, cioè l'imperatore qui a sinistra, poi lo guardate bene, che con le mani si protende verso la Madonna e la Madonna offre il bambino, e quindi l'imperatore decide di dedicare alla chiesa dell'Araceli sul luogo dove la Madonna era apparsa. È chiaramente una leggenda successiva. Qui c'era il tempio di Giunone Moneta, Giunone Ammonitrice, da cui viene il nome Moneta, cioè siccome qui c'era la zecca vicino, le nostre monete si chiamano monete perché c'era questo luogo, no? Sul tempio anche qui viene fatta la chiesa, che è il luogo, diciamo, di riferimento di Roma, no? Ma la leggenda è interessante, cioè l'imperatore, dice la leggenda, chiede alla Sibilla se si deve fare Dio, è incerto se erigersi a divinità, e invece gli appare la Vergine e dice no, il figlio di Dio è quest'altro, tu lo devi venerare, no? E noi sappiamo che l'impero romano ebbe questa tendenza, in realtà già Augusto voleva farsi Dio, cioè voleva mettersi al posto di, voleva che la sua figura fosse divinizzata, non lo diceva ma lo faceva dire agli altri, quindi come dire, lui non si esponeva ma era ben contento che Virgilio e gli altri facessero passare questo tipo di idea, no? La cosa importante, e qui ci colleghiamo con quello che poi svilupperemo, è che se la donazione di Costantino è falsa, sapete che la donazione di Costantino è uno scritto dell'VIII secolo, non si sa esattamente chi l'ha fatta, ma è proprio nel momento in cui sorge il potere temporale della Chiesa, e quindi è uno scritto che in realtà non ha alcuna funzione nella nascita del potere temporale, cioè come una giustificazione, siccome c'è il potere io ne trovo una specie di motivo, no? Ma in realtà non è mai servito. Cioè, pensate che i papi hanno cominciato a usarlo nel XII secolo, l'hanno usato solamente in chiave anti-imperiale nella lotta delle investiture, quindi in realtà è uno scritto che non fonda il potere temporale, e chi ne parla come se fosse una cosa importantissima non risponde alla domanda, ma perché è nato il potere temporale della Chiesa? Cioè, se Costantino non l'ha mai donato, come mai il Papa l'ha avuto senza fare una guerra? Cioè, il Papa non ha mai conquistato, perché il Papa ha un potere temporale? Proveremo a dire che come è stato provvidenziale nel 1870 la presa di Roma, è stata provvidenziale la nascita del potere temporale della Chiesa, perché ha fatto nascere l'Europa, ha protetto la libertà della Chiesa e di fatto ha salvato il Lazio e Roma dai Longobardi, generando poi la civiltà successiva, no? Che cosa però ha generato all'inizio il potere temporale della Chiesa? È stato il fatto che Costantino, figlio di Elena, ha spostato la capitale a Costantinopoli. Uno degli eventi fondamentali della vita di Costantino è che lui ha spostato a distanza di circa 50 giorni di navigazione. Cioè, pensate che l'imperatore che risiedeva qui, o a Milano, a Ravenna, eccetera, con tutto il senato, eccetera, fonda un altro senato, un altro palazzo imperiale a Costantinopoli, e da quel momento la capitale vera è quella. Quindi l'imperatore sta a Costantinopoli, il papa è un suddito dell'imperatore, ma perché si parlino devono passare 100 giorni, cioè il Papa fa una domanda, l'imperatore risponde, poi se ci sono i pirati, se sono gli arabi, diventa tutto difficile, ma l'imperatore sta lontano. Pensate come quel principio date a Cesare quel che Cesare, a Dio quel che di Dio, si trasforma storicamente, cioè resta vero, ma che cosa vuol dire che Cesare e il Papa che presenta la legge di Dio sono molto lontani? Non abitano nella stessa città, no? Voi sapete che nell'Oriente avviene il contrario, avviene il famoso cesaropapismo, cioè dove appunto l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli sono nella stessa città. Quindi l'imperatore dice, io sono iconoclasta, tu patriarca devi firmare il decreto che io ho fatto sull'iconoclastia. Cioè l'imperatore pretende l'obbedienza nella legge religiosa, comanda con le due spade spirituali e civili, no? Questa storia che ha allontanato l'imperatore, storia misteriosa, provvidenziale, cioè Costantino ha avuto l'idea, infatti l'impero d'Oriente è finito molto dopo, cioè è stata una scelta politicamente lungimirante, perché ha capito che l'Europa era troppo debole e lui doveva spostarsi da un'altra parte. L'impero romano, sapete, finisce nel 1453 quando i turchi prendono Costantinopoli, quindi è stata una scelta molto importante, ha salvato la cultura imperiale, pensate, non so, il famoso codice giustiniano viene fatto in latino a Costantinopoli, cioè la cultura latina per certi aspetti, per alcuni secoli, viene protetta ancora in Oriente, no? C'è un legame molto forte, ma il Papa pian piano diventa una figura importante che acquista un ruolo veramente indipendente rispetto all'imperatore, cioè man mano che matura una consapevolezza teologica non ha subito il fiato sul collo dell'imperatore vicino, no? Santa Elena fu in realtà sepolta dove c'era il mausoleo, poi fu portata qui, no? Qui c'era l'antica chiesa che venne fatta presto, poi invece quando i francescani ebbero questa chiesa, questa è una chiesa francescana, si fece nel XIII secolo questa chiesa grande, sempre con le colonne di riporto dei templi, può darsi che queste siano alcune colonne del tempio di Girone Moneta o della Triade Capitolina, e fu sistemata, e questa è una tipica chiesa francescana per la predicazione, per la presenza dei frati, eccetera. Questa è una beata francescana, è l'ultima regina cattolica di Bosnia, che appunto scappò all'arrivo dei turchi. sapete che con l'arrivo dei turchi si divise i Balcani nella parte cristiana e nella parte turca, pensate per esempio alla Bosnia-Erzegovina, Sarajevo, cioè arrivando i turchi si divise tutto, lei è l'ultima sovrana bosniaca cattolica che venne a Roma, è una beata francescana, la terziaria francescana, tutti i bosniaci vengono a venerarla per questa sua storia particolare. Vediamo due cose ancora qui, poi andiamo al Risorgimento. E qui hanno recuperato di recente dei resti dei affreschi medievali, si vede solamente la parte centrale e poi se guardate in alto sopra le murature, e siamo al tempo in cui viene costruita, riallargata dai francescani. Il Cavallini aveva fatto tutta l'abside con la storia di Costantino, ma è andato perduto poi nei rifacimenti quando è stato allargato il coro. Qui siamo in quel periodo peculiare dove non si riesce a capire ancora, gli storici discutono se venga prima l'arte fiorentina, l'arte di Assisi o l'arte romana. Che è molto interessante, cioè il rinnovamento dell'arte probabilmente non viene da Giotto ma viene da Roma, perché Roma è il grande luogo dell'umanesimo, della scoperta, e le figure si umanizzano ben prima di Dante, con Arnolfo di Cambio eccetera, e Dante probabilmente impara a Roma a fare le figure in maniera umana, no? Da Cavallini, da altri. È molto discusso il periodo, ma rispetto a prima che si vede sempre Firenze come il centro del rinnovamento del Medioevo, in realtà si scopre questo, è una cappella dedicata ai due Giovanni, se voi guardate c'è la Madonna con il bambino, i volti di Giovanni Battista e di Giovanni Evangelista, guardate l'umanità, cioè non sono volti bizantini, siamo 20 anni prima di Giotto, 30 anni prima di Giotto probabilmente, e probabilmente c'erano nei due luoghi, qui c'era la morte di San Giovanni Evangelista, si vede il Cristo che scende con gli angeli probabilmente a prendere Giovanni Evangelista che muore, secondo la tradizione Giovanni Evangelista è l'unico apostolo che si cerca di martirizzare ma poi di fatto muore di morte naturale dicendo amatevi come vi ho amato, no? Quindi muore a 90 anni vecchio senza essere ucciso. E di qua probabilmente c'era il palazzo invece di Erode dove viene portata la testa di Giovanni Battista, no? E di nuovo questa figura ci aiuta a ripensare al rapporto fra politica e religione, pensate a questa donna che non sopporta di essere criticata, cioè è una figura straordinaria, cioè lei non tollerava che un uomo di Dio le dicesse qualcosa sul suo matrimonio, sulla sua vita affettiva, no? Cioè non accettava una parola di giudizio, una parola che dicesse è peccato, è male, no? Solamente per non sentire questa parola, Giovanni Battista era in prigione, non aveva nessun potere, no? E per piacere, per compiacere, avendo fatto una promessa, poi Erode ne decide la decapitazione, no? La possiamo immaginare, ecco, qui sotto, e probabilmente tutte le cappelle avevano affreschi di questo tipo che poi vengono pian piano trasformate e cambiate. E andiamo a vedere solamente un'ultima cappella, perché non è questo che ci interessa, ma dato che stiamo qui vale la pena, di Pinturicchio, l'ultima, o meglio la prima. Una prima cosa la guardate dietro di voi, se voi guardate una colonna è stata solennizzata, la vedete lì nell'angolo con quell'altare, lì, dritto dinanzi a voi, più sulla destra, lì. Vedete c'è una colonna con un altare, con immagine della Madonna, e lì la tradizione vuole che fosse proprio la stanza da letto dell'imperatore Augusto dove riceve la visione della Madonna, e quindi c'è un foro dentro la colonna a fianco da cui sarebbe passata questa luce. Ma la cosa che ci interessa è questa cappella.
Costantino,
è l'imperatore Augusto, e quando decide di non divinizzarsi secondo la tradizione e di spinto dalla Sibilla, insomma, sì. È un fatto leggendario, non vero, insomma, ma... E qui avete invece una cappella rinascimentale, siamo nel 1485, questo è Pinturicchio, cappella dedicata a San Bernardino da Siena, fatta dalla famiglia Bufalini, vedete qui il capo della famiglia Bufalini con un cero, con una candela che presenzia la morte di San Bernardino, e nell'angolo sinistro si vedono i Bufalini e i Baglioni, due famiglie del tempo umbre, che fanno la guerra fra di loro e il santo li riconcilia, cioè riesce a ottenere la pace fra le due famiglie. E ci dice un altro aspetto del ruolo civile della Chiesa, pensate cosa vuol dire quando un santo fa fare la pace nella città, e questo per me è molto importante. Noi abbiamo a volte delle derive intraecclesiali, pensiamo solo alla Chiesa, ai nostri credenti, alle nostre comunità, dimenticando che la Chiesa ha un ruolo civile, cioè noi siamo responsabili della pace cittadina, della pace comunale, del bene. Non è il nostro primo compito, chiaramente, il nostro primo compito è l'annuncio del Vangelo, no? Ma Bernardino, che predicava in tutte le città, nelle piazze, eccetera, era colui che si preoccupava della pace. C'erano una faida fra due famiglie, dovevano riconciliarsi. Era suo preciso compito, diciamo, di prete, di missionario, preoccuparsi della pace cittadina, no? Nella catechesi ci rifletto molto. Noi a volte abbiamo un'idea, quando si punta solo alla catechesi come conversione, no? Allora noi diciamo, vabbè, ma quello non si è convertito, non va a messa, abbiamo sprecato tempo. Io dico, ma chi l'ha detto? Cioè, quei bambini, se non sentissero il perdono, non avessero una dolcezza, cioè la Chiesa fa del bene anche a quelli che non diventano martiri, che non si fanno preti. La Chiesa con la catechesi serve tutta la città. Quindi serve ovest et boves, è chiaro che alcuni si faranno preti, altri, ma noi abbiamo un ruolo di sostegno della città, vedremo, ci arriveremo. Il risorgimento l'ha fatto la Chiesa non perché l'ha fatto politicamente, ma perché ha fondato l'unità della nazione italiana. I catechisti, i preti, i letterati, l'Italia è stata fatta dalla Chiesa. E non c'è stato uno spargimento di sangue, esattamente perché tutti già sapevano di essere italiani, perché erano italiani a motivo della fede cristiana, cioè la fede cristiana ha tenuto unita la nazione, ha creato l'identità nazionale, per cui non c'è stato bisogno di una guerra civile, cioè tutti si sono ritrovati, anche se non erano d'accordo su alcune cose che faceva Garibaldi o Mazzini, ma c'era un substrato che era comune di tutta quanta la popolazione, no? E pensate a una figura come Bernardino, ma tutte le persone nella storia, tutti i preti, tutti i catechisti, i laici, le mamme, i papi, che ruolo hanno avuto nel costruire l'identità italiana, che è un tessuto, no? La catechesi non si dà ai bravi, ai buoni. Io amo molto la parabola del 100, del 60, del 30, perché dice che quando noi, non solo che ci sono dei terreni che non accolgono, non è un problema nostro, cioè non è detto che noi riusciamo, ma quando noi seminiamo c'è uno che prenderà il 100 e diventerà martire, c'è un altro che prenderà il 30 e sarà solamente un po' più buono, sarà solamente meno intollerante, sarà solamente amerà di più suo figlio, ma quel 30 è frutto di Dio, cioè è frutto dell'opera della Chiesa, no? È straordinario che Pinturicchio ha dipinto anche a Spello, se voi andate, c'è la cappella Baglioni, cioè ha dipinto anche la cappella dell'altra famiglia, cioè lo stesso pittore ha dipinto per le due famiglie che litigavano e che grazie al santo hanno fatto pace. Se voi guardate in alto c'è la chiave di volta, che è il monogramma di Bernardino, che è Iesus Hominum Salvator, IHS, Gesù Salvatore degli uomini, che poi prenderà Sant'Ignazio di Loyola, e pensate, lo trovate anche in Gaudì, se voi andate a Casa Batlló, Casa Badiò, quella casa più bella che c'è sul Passeo a Barcellona, Gaudì metteva i segni religiosi anche sulle case civili, cosa che nessuno fa notare. Prendete il campaniletto, c'è l'iniziale di Maria, di Giuseppe e di Gesù Salvatore degli uomini, e alla pedrera c'è addirittura Ave Maria Grazia Plena in latino, scritto in alto, lui ci vuole mettere una statua della Madonna, no? Ma la cosa interessante è la sintesi, anche su questo torneremo poi domani, cioè la Chiesa sa che la fede non si insegna solo con le cose lunghe, ma deve essere anche sintetica, deve essere detta in tre lettere. Sapete che le persone oggi sono molto confuse perché non hanno una sintesi, come il credo, le virtù, i comandamenti, i sacramenti, cioè chi non ha una sintesi non riesce a ricordare le cose. La catechesi ha sempre imparato che non basta leggere la Bibbia, ma bisogna averne una sintesi. Se non hai una sintesi non sei adulto. L'adulto è una persona che vede in poco l'essenziale, cioè sa sintetizzare, no? E pensate, a volte noi ci inventiamo chissà che cosa della catechesi, non insegniamo più le virtù, le sette virtù, le opere di misericordia, invece quelle cose la catechesi ha maturato che servono veramente. Quello è molto meglio delle idee nuove, di fare un gioco, cioè tu puoi fare tutte le cose nuove, ma le devi ancorare a qualcosa che si regge, che tu ti ricordi, no? Come battuta, poi ci torneremo, no? Sapete che c'è questa annosa polemica se si devono imparare a memoria, che è un falso problema. Se tu hai una sintesi automaticamente la imparerai a memoria, cioè la memoria è una conseguenza di una sintesi. Se una cosa è disordinata non la puoi ricordare, ti puoi ricordare solo ciò che è A, B, C, D. Allora Bernardino si inventa questa cosa, cioè in quelle tre lettere la persona si ricorda Gesù è il Salvatore degli uomini e va in giro dappertutto, fa mettere questo cartello, eccetera. Qui avete appunto il funerale del santo e di qui avete, diciamo, tre pannelli, c'è il santo che si spoglia, e che, come San Francesco, e viene accolto dal vescovo, avete un pannello come dei frati che vengono a visitare, e dietro si vede il santo che dinanzi a Perugia prega per avere, prega Dio che lo aiuti, e qui avete le stimmate di San Francesco la prima, no? E ultima cosa, prima di entrare nel Museo del Risorgimento, andiamo a vedere la scalinata da fuori, dall'altra parte si passa. Bene, una sola cosa qui, è interessante per capire la storia e anche come il Risorgimento la rilegge in maniera un po' viziata. Pensate che la scalinata venne realizzata come voto dalla città di Roma e fu fatta da Cola di Rienzo, che invece diventa nel Risorgimento un antipapista. Cola di Rienzo salì questa scala con l'immagine della Madonna che sta dentro l'Araceli, perché era finita la peste. Allora, per ringraziare la Madonna che era finita la peste, lui, come tribuno della plebe, insieme al vicario del Papa, perché il Papa era da Avignone, quindi quando il Papa si allontana nasce il problema della faida interna, e Cola di Rienzo fece fare tutta la popolazione fece fare sotto il suo comando la scalinata, e si recarono a omaggiare la Madonna, no? Cola di Rienzo era un personaggio talmente strano che poi andò ad Avignone e spinse perché tornasse il Papa con il cardinale Albornoz, che doveva guidare la riconquista, e voleva farsi imperatore, e addirittura chiese al Papa di proclamare lui il giubileo, cioè diceva, perché era cristiano, un po' strano, ma era un cristiano, cioè lui sentiva che bisognava fare il giubileo al 1350 e voleva guidarlo lui, no? E la popolazione romana, imbestialita perché lui voleva essere il tiranno, lo uccisero ai piedi della scala e lo gettarono poi dopo ai coloni che lo oltraggiarono, no? E nel Risorgimento invece stranamente diventa una figura anticristiana, ci mettono la statua sull'altra scalinata, c'è la statua di Cola di Rienzo in bronzo che viene messa lì, quasi fosse un uomo, il campione del libero comune contro la Chiesa, no? In realtà è una persona che si trova in un momento di sede vacante papale, perché il Papa è ad Avignone, e ha un ruolo, civile e religioso sempre un po' misto, insomma. E qui dinanzi a voi avete la facciata medievale, appunto la facciata francescana, molto spoglia, con i mattoni, con alcune presenze gotiche che già si vedono, insomma, molto chiare. Allora, da qui vedete, da questa terrazza, la parte dei fori imperiali. Avete dinanzi a voi il foro di Traiano, che aveva due sedere, c'era una sedere da quest'altra parte, e culmina con la colonna di Traiano, dove ci sono le guerre contro i popoli dell'odierna Romania, sono le due campagne contro i Daci, e lì è la tomba dell'imperatore, era sotto la colonna, e c'era un'enorme statua con un cavallo, perché appunto l'imperatore viene veramente divinizzato, e si sa che nell'alto medioevo ci fu uno stilite ad abitare lì, per un certo periodo anche Roma ebbe degli stiliti, quindi i monumenti vennero riutilizzati in chiave monastica. Qui sotto di voi, dove si vede questo marmo bianco, avete il foro di Cesare, il primo foro, e Cesare, appunto, se raccontano gli storici repubblicani che lo odiavano, fece dei discorsi a fianco della statua di Venere, lui diceva di venire, cioè di essere figlio, di essere un semidio di fatto, e quindi fu uno dei momenti in cui la parte repubblicana ne decise poi l'uccisione, no? Perché il potere diventava divino. Ratzinger ripete spesso che il compito del cristianesimo è demitizzare il potere, cioè non demonizzarlo ma anche demitizzarlo, cioè il rapporto con il potere è il potere non è il diavolo e non è neanche Dio, il potere è qualcosa di utile ma da vivere in un certo contesto. E lì avete invece, dove sono le colonne bianche, il foro, il tempio di Marte Ultore, Marte Vendicatore, che è il tempio fatto fare da Ottaviano Augusto per vendicare gli uccisori di Cesare, cioè prima il tempio di Cesare e poi quello di Augusto, e quindi lui lo fa a Marte, che ha fatto uccidere Bruto e Cassio e gli altri che avevano ucciso il leader di Roma, no? Per quello diventa il tempio dove giura tutta l'amministrazione imperiale. Ponzio Pilato ha sicuramente giurato lì, cioè quando una persona andava a nome dell'imperatore fuori Roma doveva giurare fedeltà all'imperatore e dire: se io tradisco l'impero, che mi accada ciò che è successo a Bruto e Cassio, e Marte mi punisca, mi faccia morire, no? Quindi noi possiamo immaginare lì questa storia. e poi lì ci sono gli altri templi di Vespasiano, di Tempio di Vesta e così via, no? Un'ultima cosa, vedete sul fondo il Colosseo. La strada fu aperta dai fori imperiali da Mussolini, come sapete, che voleva idealmente collegare Roma con l'impero, quindi da qui si arriva al mare, da lì si va in Libia, quindi è Roma che conquista il mondo, no? Lì c'era in realtà una collina e dietro la collina c'era un quartiere abitato, poi Nerone ci fece la sua casa. Coloro che hanno conquistato Gerusalemme, Tito e Vespasiano, la ridettero alla città di Roma facendo il Colosseo. E di nuovo è interessante, ve lo ricordo perché ne parlammo già, il rapporto del cristianesimo con le culture precedenti è un rapporto triplice, di assunzione, di rifiuto e di compimento. Sapete che poi è dell'inculturazione uno dei problemi più grandi che noi abbiamo, cioè cosa dobbiamo fare noi della televisione, di internet, dei libri, dei romanzi, della politica, della giustizia. Il cristianesimo da un lato coglie i germi di bene che ci sono, cioè una persona per esempio non può citare solo la Bibbia nella sua vita, cioè deve saper citare il bene che gli altri fanno perché in qualche modo è preparatorio di Dio, no? Però insieme il cristianesimo vede il male presente nelle culture umane e quindi le converte, le critica duramente. Pensate che i padri della Chiesa si scagliarono per esempio contro i giochi gladiatori, no? Cioè la Chiesa semplicemente non disse bene la realtà che c'è, ma la attaccò profondamente, no? Ma insieme la Chiesa mostrava che la ricerca dell'uomo si compiva in Cristo. Per esempio la Chiesa assunse la filosofia e disse la filosofia si compie nella vera filosofia che è Cristo, no? Voi capite che il nostro equilibrio è difficilissimo, se noi prendiamo solo il rifiuto diventiamo degli odiatori del genere umano, cioè alcuni pensano che i preti, la chiesa ce l'ha con la gente, quindi quello che fa la gente, altri sono dei buonisti, cioè tutto quello che fa la gente è bene, cioè c'è un'idea nuova, seguiamola, c'è il pensiero debole, seguiamo, la vera teologia deve diventare pensiero debole. Soprattutto manca il compimento, cioè in che senso la cultura umana, la vita umana, che è importante, non si realizza pienamente se non raggiungendo Cristo, no? E capite che qui è tutto il dilemma del rapporto politica-chiesa, società-chiesa. La Chiesa deve avere un rapporto con la società, ma quale rapporto deve avere? Cosa deve valorizzare? Cosa deve condannare? Cosa deve aprire ad un compimento successivo, no? Bene, entriamo nel Museo del Risorgimento. Qui cominciamo a seguire un po' i fogli se volete e trovate nella prima parte, per la vostra lettura personale, secondo me un testo meraviglioso che mi è stato regalato una settimana fa di Carlo Cardia, è secondo me il testo migliore che c'è sul Risorgimento, è una sintesi, è una conferenza che ha fatto alla presenza di Napolitano e di Amato, sintetizzando il libro che lui ha scritto sul Risorgimento e Chiesa Cattolica. Cardia era il responsabile del Partito Comunista ai tempi di Berlinguer per i rapporti con la Chiesa, quindi lui ha guidato il concordato da parte comunista e poi pian piano si è talmente avvicinato alla Chiesa Cattolica da essere, diciamo, ormai cattolico in tutti gli effetti. È un personaggio straordinario, cioè di una finezza, di una capacità culturale, eccetera. È un grande giurista, si occupa di diritto ecclesiastico e appunto ha sintetizzato in questo testo quella che a lui sembra la visione adeguata per capire il Risorgimento. E vi ho messo alcune parti di questo testo, se volete lo trovate integralmente sul testo degli scritti, no? Lui dice: la prima cosa è questa, che il Risorgimento italiano non ha una data iniziale, non ha una data importante sentita dalla popolazione. In realtà, sapete, 1861 molti italiani hanno detto: ma perché? Cioè, perché quella data? Perché non ha una data? Cioè, perché gli americani hanno, i francesi hanno il 4 e il 12 luglio? Cioè, perché l'Italia non ha una data? E lui risponde in maniera semplicissima: l'Italia non ha una data perché si è unita prima dell'unità politica, cioè l'unità è un processo talmente lungo che l'unità è venuta facilmente in pochissimo tempo, ma era già nelle cose, mentre in altri luoghi è stata una rivoluzione, una guerra, cioè un momento puntuale che ha fatto l'unità. L'unità italiana è un'unità che nasce dalla storia. Fra l'altro il museo è stato appena ristrutturato, hanno tolto una parte interessantissima. Nella prima sala c'erano i libri, il museo pensato nel Novecento, per il Novecento, eccetera, c'erano Manzoni, Leopardi, Rosmini, cioè c'era l'idea che erano i libri che avevano fatto l'Italia, cioè gli italiani erano stati fatti dai libri. Se voi prendete dopo un testo di pagina 4 di Roberto Benigni, il famoso testo in cui ha commentato l'inno di Mameli, lui ha, senza, rendendosi conto di quello che diceva, ma non tutti se ne sono resi conto, lui ha detto esattamente la stessa cosa. Vi leggo solamente alcuni passaggi di questo brevissimo testo, di una parte che ho... L'Italia è l'unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. L'ha tenuta insieme la lingua e la cultura, immensa. Cioè l'Italia è stata fatta dalla lingua italiana ed è stata fatta dai libri italiani. E chi sono i libri italiani? Sono i libri cristiani, sono la Divina Commedia, sono... E pensate che in questo testo dell'inno di Mameli, se voi lo risentite, si trova su YouTube, lui cita continuamente Dante, arriva a dire una cosa che non è storicamente vera, che Dante è lui a inventare la bandiera, perché in un canto si parla del bianco, del rosso e del verde, allora lui dice quando l'Italia ha scelto il bianco, rosso e verde si è rifatta a Dante, cosa che non è storicamente del tutto precisa, perché la bandiera potrebbe venire anche da ambienti massonici, ma è interessante che... È discussa la cosa, cioè la bandiera potrebbe venire da Dante Alighieri, cioè dal 1300. E notate che dice sempre Benigni, abbiamo inventato noi la libertà nel 1100, nel 1200, i comuni liberi, cioè la libertà l'ha inventata il Medioevo, la libertà l'ha inventata la Chiesa al Medioevo. Qui chiaramente la mostra è nuova e più ideologica, si comincia con la Rivoluzione Francese, cioè sembra che l'inizio del Risorgimento sia la Rivoluzione Francese. In realtà non è assolutamente così. Sì, e quindi diventa poi non scientifica, no? In realtà è una lettura molto parziale. E tuttora, voi capite, cioè, pensateci bene, cioè voi andate a fare i preti per fare le parrocchie e la chiesa o voi andate a fare l'Italia? Guardate che è diverso, eh? Io lo dico ai catechisti, noi stiamo facendo l'Italia, cioè noi stiamo rendendo migliore l'Italia. Se i nostri bambini, i nostri adulti, i nostri diventano cristiani, noi stiamo facendo il domani del paese. Dell'accoglienza, della bontà, delle famiglie, dei bambini che nascono. Se noi sbagliamo l'Italia finisce. È chiaro che finisce o nasce la Chiesa anche, noi abbiamo come primato Cristo, no? Ma noi stiamo facendo l'Italia. Io sono convinto di sì. E noi impariamo da Manzoni, da Dante, loro hanno fatto l'Italia, non hanno fatto solo la Chiesa, non hanno solo trasmesso la fede, hanno trasmesso, hanno fondato la nazione, hanno fondato le famiglie, hanno fondato hanno fatto nascere i bambini. Esatto, arriveremo a Don Bosco, eh? Arriviamoci subito, pensate che Don Bosco scrive 3 libri di storia dal 1944 al 1955, quindi diciamo 6 anni prima del 61 e 15 anni prima del 70, scrive la storia della salvezza, diciamo, non si chiama la storia sacra. Cioè lui scrive la Bibbia per i bambini e i ragazzi, cioè lui scrive un libro scritto da lui, pensate se voi scrivete un libro per i vostri, il parroco è responsabile della catechesi, cioè siete voi che dovete dire io ti spiego la storia sacra, Abramo, Mosè, te lo spiego io. Don Bosco scrive la storia sacra in un periodo in cui nessuno conosce la Bibbia, ma lui scrive la storia sacra, cioè è chiaro che nell'Ottocento la Bibbia è importante. Poi scrive la storia della Chiesa ad uso dei ragazzi, perché capisce che se i ragazzi non hanno una lettura adeguata della storia della Chiesa non riescono a essere cristiani, quindi lui si preoccupa di spiegare Lutero, di spiegare Calvino, di spiegare i papi, di spiegare eccetera eccetera, e nel 1855 fa la storia d'Italia. Cioè lui scrive una storia della nazione italiana ad uso dei suoi alunni, perché gli alunni devono essere dei buoni cittadini. Trovate il testo poi nelle pagine, è una cosa straordinaria. E ci c'è una discussione fra i ministri, perché alcuni vorrebbero che il libro di Don Bosco diventasse il libro di testo, e allora rispondono alcuni, moralmente è un libro buono, ma ci sono degli errori di ortografia, di grammatica e di periodare, quindi con la scusa che insomma non è un libro scritto in un italiano ottimo, lo lasciano cadere. Bene. Seconda cosa che dice, secondo pezzo che trovate in pagina 1, che dice Cardia, il risorgimento italiano è dolce. Che cosa vuol dire? Cioè Nonostante noi vediamo qui le armi subito, questa è una scultura che rappresenta la presa di Porta Pia, i bersaglieri che prendono Porta Pia, che diciamo viene visto come l'evento, cioè finalmente l'Italia che prende questi farabutti della Chiesa, del Papa. In realtà la Chiesa si è piegata dolcemente e anche i piemontesi non hanno voluto infierire, cioè da entrambe le parti in realtà si sapeva che si stava andando verso una situazione e ci si è accordati, fra virgolette, non c'è stato un enorme spargimento di sangue. Pensate che gli storici dell'Osservatorio Romano dicono che i morti che ci sono stati a Porta Pia, sono stati una settantina di persone, sono stati fatti da Kanzler, cioè il generale, perché il Papa non voleva che si sparasse, il Papa aveva dato ordine, sparate da alcune salve di cannone, cioè sparate colpi di cannone, fate capire che ci stanno invadendo e arrendetevi. Invece lui disse, noi dobbiamo difendere, dobbiamo mostrare la dignità nostra, e quindi morirono dalle due parti una settantina di persone, ma contro il parere del Papa, cioè per il Papa Roma cadeva senza lo spargimento di sangue, o con uno, due, tre morti, no? Pensate alla Rivoluzione Francese, sono migliaia e migliaia di morti, sono molti più di tutta l'Inquisizione, cioè sono cadute centinaia di teste, il Risorgimento italiano è dolce, cioè non ha una lotta dura, perché in realtà la Chiesa viene incontro allo Stato e lo Stato viene incontro alla Chiesa. Pensate per esempio che Vittorio Emanuele II viene assolto dalla scomunica più volte quando va in guerra, cioè lui è scomunicato perché ha preso Roma, ma quando va in guerra il Papa gli dice puoi ricevere l'assoluzione perché potresti morire, quindi per la salvezza della tua anima. Quindi Vittorio Emanuele, che è se volete un anti per certi aspetti, ma è una persona profondamente legata alla Chiesa, tutti gli uomini di suo momento sono cristiani, non è cristiano solo Gioberti e Rosmini, ma tutti sono cristiani. Se voi prendete, per esempio, c'è stata la mostra 1861 qui sui quadri del Risorgimento, ci sono i coscritti piemontesi che vanno in guerra e il parroco li benedisce. Ci sono le sorelle che pregano per i garibaldini in guerra, pregano dinanzi all'altare, dinanzi al crocifisso, che Dio li aiuti, no? Cioè, tutti hanno avuto questa identità, no? Terza cosa, la prima parte del Risorgimento fino al 66, si potrebbe dire, sino a quando si apre veramente la questione romana e ci sono le leggi delle guarentigie, è integralmente cattolico, anzi è spinto dalla Chiesa. Sapete che Pio IX inventò la frase Dio benedica l'Italia, e i primi risorgimentali scrivono proprio, si battezzano, si consacrano, ricevono l'Eucaristia, scrivono che Dio vuole la libertà, bisogna lottare contro l'Austria perché l'Austria è un oppressore, eccetera, no? Quindi la prima parte del Risorgimento è assolutamente cattolico in tutti i suoi effetti, Silvio Pellico e così via, no? Cosa succede? Che nel 48 i rivoluzionari chiedono al Papa che si schieri contro l'Austria, e per la prima volta il Papa si rifiuta, cioè il Papa dice io non posso andare contro un altro Stato cristiano, cioè pian piano il papato emerge non come un fatto italiano ma come un fatto internazionale, cioè il Papa emerge come una figura sopra le parti. Dall'Ottocento in poi il Papa non sarà più, come era stato in altri secoli precedenti, uno schierato da una parte o dall'altra, ma il Papa non prende posizione perché sono tutti i suoi figli, no? A pagina 2, troverete poi se volete, la rottura parziale avviene nel 66-67, quando ci sono le leggi cosiddette eversive. Voi sapete che lo Stato, che aveva bisogno di soldi, decide di confiscare tutti i beni della Chiesa, per esempio se c'è i francescani, gli lasciano la Chiesa, ma si prendono il convento, i campi, le sacrestie, eccetera. Cioè si lascia al prete la singolo edificio religioso di culto, ma si toglie tutto il resto. Pensate al dramma dei conventi di clausura, cioè un convento di clausura, se tu gli dici ti lascio la Chiesa ma ti tolgo la clausura, le suore devono andarsene a casa. Cioè di fatto nel 1866 si chiudono tutti i conventi di clausura. C'è un evento molto duro. Che cosa succede? Che questo evento così duro di fatto è un evento dolce, cioè le suore non è che vanno a lottano con le spade, non è che i monaci obbediscono e trovano una via di riprendersi, di ricomprarsi lo stesso edificio in un'altra maniera o di costruirlo 100 metri più in là. Cioè succede che prima ancora della presa di Roma si crea un equilibrio, cioè la Chiesa impara a convivere con lo Stato crescente, e lo Stato di fatto la sostiene. Dice Cardia, non c'è mai stato in Italia quello che è avvenuto in Francia. Come sapete, al tempo della rivoluzione francese i rivoluzionari hanno preteso che i preti firmassero l'obbedienza allo Stato. Se tu non firmavi eri un refrattario e quindi venivi ucciso, quindi venivi, non potevi più celebrare. Sapete che sono state uccise moltissime suore di clausura, per esempio sono famose le carmelitane di Compiègne, no? Perché non volevano firmare l'obbedienza alla rivoluzione, avevano un rosario, un ritratto del re, avevano un'immagine di un santo, allora le ghigliottinarono perché non obbedivano alla rivoluzione, no? In Italia di fatto lo Stato e la Chiesa trovarono un modo di convivenza che permettesse di andare avanti. L'altra grande questione era quella del papato. Dice Cardia con grande intelligenza: solo gli sciocchi, solo gli ignoranti pensano che Pio IX sia stato un farabutto e gli altri. In realtà col 1870 si pone un problema che è reale, che solamente il 1929 ha risolto, cioè il papa non può essere un cittadino italiano, perché se è un cittadino italiano non può esercitare un ruolo internazionale. Il Papa per certi aspetti è diverso dal re, ma il re non può non essere sovrano su Roma, no? Sapete che nel 1870-71 venne fatta la legge cosiddetta delle guarentigie, cioè una legge stranissima, dove non c'era uno Stato della Chiesa, ma lo Stato italiano non entrava in Vaticano, cioè è una specie di cosa non risolta, dove lo Stato dice: tu sei signore dentro il tuo palazzo, qui tu sei cittadino ma non sei cittadino. C'è invece per esempio una famosa ode di Giuseppe Carducci dove dice: bevi cittadino Mastai, cioè c'è l'idea anticlericale che Mastai è un cittadino come tutti gli altri, quindi lui obbedisce semplicemente al re, no? Pensate che nella prima guerra mondiale, per esempio, non si voleva che il Papa partecipasse ai tavoli per scongiurare la guerra, perché era un cittadino italiano, cioè il re diceva: sono io che voglio fare la guerra o che voglio fare la pace, il Papa non può sedere, non può. Invece il Papa pian piano emerge come una figura che non è un cittadino italiano. Non era chiaro nel 1870 che cosa. Allora, dalle due parti, da un lato il Papa sapeva benissimo che lo Stato italiano oramai ci doveva essere e che doveva in qualche modo inglobare anche Roma, ma il re sapeva benissimo che non era possibile una soluzione in cui il Papa fosse semplicemente un suo suddito. Questa cosa matura pian piano fino appunto al concordato del 29, che viene fatto da Mussolini, ma che è nell'ordine delle cose, cioè il Papa non può essere sottoposto ad un'altra persona. Se volete si riprende quello che è la formula antica, cioè lo Stato della Chiesa nasce con il Papa che è legato all'imperatore, ma non è di fatto totalmente suddito, l'imperatore non può pretendere che avvenga di lui ciò che vuole. E un'ultima cosa, il 29, poi gli anni successivi ci fanno capire, e questo Benedetto XVI l'ha detto molto bene, che in realtà il Papa e lo Stato italiano si danno prestigio l'un l'altro, cioè se l'Italia non avesse il papato sarebbe più povera, se Roma non avesse il papato, a parte non avrebbe soldi, non avrebbe pellegrinaggio, cioè l'Italia ha bisogno del papato, sebbene gli dia fastidio. E il papato si gloria del fatto di avere uno Stato così bello, indipendente, assolutamente libero, sovrano con l'Italia, che sa accogliere tutta la sua cultura, no? Allora dice Cardia, c'è stato un conflitto reale, c'è stata una lotta, c'è stata una differenza di visioni, ma in realtà è stato un passaggio necessario perché si recuperasse in un contesto totalmente nuovo un equilibrio positivo e fecondo fra quello che è il ruolo universale del pontefice, che non può mai essere un ruolo semplicemente di un cittadino, comunque di uno legato ad un territorio, e la vera indipendenza della nazione, che deve essere libera nel suo campo, nel suo potere temporale, eccetera, no? E mi sembra una prospettiva molto interessante di lettura dei fatti. Bene, procediamo. Allora, tre parole sulle visioni di risorgimento, su Mazzini e Garibaldi, per anche dare delle visioni che completano quello che ho detto finora. Innanzitutto è interessante ricordare un evento che viene dimenticato, che fino a questo anniversario in una grande parte della cultura italiana il Risorgimento è sempre stato visto come una cosa sbagliata. Per esempio in Gramsci era così, perché di fatto il Risorgimento veniva visto come un tradimento degli ideali iniziali, no? Adesso viene visto come la grande trionfo dell'Italia, cioè stiamo cambiando idea sul Risorgimento, ma se voi prendete gli anniversari dei 100 anni, dei 50 anni, proprio il mondo della sinistra era fortemente antirisorgimentale, cioè riteneva che il Risorgimento fosse un evento che si è borghesizzato, quindi che ha sbagliato l'obiettivo, no? Spesso alcuni insegnanti fanno passare questo tipo di idea, no? Quella di Gardia è esattamente l'opposto, cioè il Risorgimento è invece il miglior modo di arrivare all'indipendenza di tutta l'Europa, cioè noi siamo stati i migliori, fra virgolette, cioè quelli che hanno saputo farlo salvando la tradizione e sapendo innovare, cioè trovando un equilibrio ottimo, no? Qui abbiamo delle figure che sono importanti, ma in questo contesto, come dire, si capisce che hanno tirato il carro in una direzione, ma di fatto poi il carro è andato in una direzione che era quella più italiana, no? Qui avete innanzitutto Garibaldi, qui c'è una sua bandiera, vi ho messo qui, forse lo conoscete, il famoso testamento di Garibaldi a pagina 5, vi fa capire chi era Garibaldi, dice così il testamento, conservato a Caprera: ai miei figli, ai miei amici, a quanti dividono le mie opinioni, io leggo l'amore mio per la libertà e per il vero, il mio odio per la menzogna e la tirannide. Fin qui tutto ok. Siccome negli ultimi momenti della creatura umana il prete, profittando dello stato spossato in cui si trova il moribondo e della confusione che sovente vi succede, si inoltra e mettendo in opera ogni turpe stratagemma, propaga con l'imposture in cui è maestro che il defunto compi pentendosi delle sue credenze passate ai doveri di cattolico, quindi il prete, attenzione, che quando io, se io divento vecchio, mi ammalo, verrà un prete e cercherà di darmi sacramenti, eccetera. In conseguenza io dichiaro che trovandomi in piena ragione oggi, che non sono ancora vecchio, non voglio accettare in nessun tempo il ministero odioso, disprezzevole e scellerato di un prete che considero atroce nemico del genere umano e dell'Italia in particolare, e che solo in stato di pazzia o di ben crassa ignoranza io creda possa un individuo raccomandarsi a un discendente di Torquemada. Allora, questo testo ci fa vedere un aspetto del Risorgimento, cioè Garibaldi era ferocemente anticattolico al punto da ritenere il clero veramente vergognoso, ma d'altro canto, sapendo benissimo che l'Italia era cattolica, per esempio quando Garibaldi entrò a Napoli andò a venerare le reliquie di San Gennaro e fece cantare il Te Deum. Cioè il paradosso del Risorgimento è che abbiamo avuto delle persone fortemente antipapiste, ma che poi facevano cantare il Te Deum. Sapete che il re chiese di far cantare il Te Deum in tutte le chiese nel 1866. La Chiesa si oppose, ma di fatto lo fece. Mazzini, vostro collega ligure, di cui vedete qui il ritratto, è un'altra figura, è un pensatore, mentre Garibaldi è un uomo d'azione, Garibaldi è più un pensatore filosofo. Sono usciti di recente presso la Claudiana, la casa editrice protestante, i suoi scritti su Dio, perché sapete che Mazzini era religioso ma non cristiano, ed è interessante leggere quello che lui pensa, perché ci fa, noi vediamo alcune cose che anche sono pensieri che anche oggi ci sono, a metà della stessa pagina, fra virgolette, in neretto: il vostro dogma, cioè il vostro cristiano, si compendia nei due termini, caduta e redenzione. Cioè voi cristiani credete che c'è stata il peccato e che Cristo ci salva. Il nostro nei due, Dio e progresso. Cioè nell'idea mazziniana c'è Dio, Dio e il popolo, ma non c'è la caduta, non c'è il peccato, l'uomo è buono e va verso il progresso, quindi noi crediamo in Dio e crediamo che Dio ha fatto l'uomo che vada verso il bene, no? C'è un'idea, se volete, ingenua, c'è un'idea che l'uomo è un essere che non ha da fare i conti con le paturnie che ha subito da piccolo, con la vendetta, con il perdono, eccetera. E termine intermedio tra la caduta e la redenzione è per voi l'incarnazione del Figlio di Dio, cioè fra la caduta e la salvezza, per voi cristiani c'è l'incarnazione, c'è Dio che si fa uomo, no? Termine intermedio per noi tra Dio e la sua legge, notate questo tipo di fede è molto più attaccata alla legge, cioè il cristianesimo è molto meno legalista, sapete che i rivoluzionari erano fortemente legati all'idea di morale, di dovere, la massoneria di per sé ha un'idea molto forte di legge, di comando, il comando è molto presente negli ideali mazziniani, no? Non sono per niente dei libertari, no? Termine intermedio per noi tra Dio e la sua legge è l'incarnazione progressiva di quella legge nell'umanità, chiamata a scoprirla lentamente e compierla attraverso un avvenire incommensurabile. Cioè, noi arriviamo a Dio tramite la scoperta della legge, che è la legge della coscienza, la legge oggettiva, eccetera. Noi crediamo nello Spirito, non nel Figlio di Dio. Cioè, voi credete nel Figlio di Dio, noi crediamo... Cos'è questo Spirito? Non è lo Spirito di Gesù, ma è lo Spirito presente nel popolo. Lo spirito presente nell'impulso popolare, no? C'è l'idea della vox populi, vox dei, cioè il popolo vuole una cosa, è Dio che con il suo spirito la vuole. Però più sotto, se voi guardate, è interessante perché si vede l'equivoco presente, che è presente anche nel pensare comune, con un approccio a Gesù considerato fratello ma non Signore Redentore, uomo esemplare, cioè Gesù, Mazzini parla di Gesù come di un uomo esemplare, sì ma non Dio né mediatore tra l'uomo e Dio, che è Dio di tutti e non di una casta, Dio che esiste perché noi esistiamo. Cioè non siamo noi ad esistere perché esiste Dio, ma Dio esiste perché noi pensiamo a Lui. Cioè il centro della fede è nel nostro pensiero di Dio, non nell'essere noi Suoi creature. Che vive, Dio vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell'umanità, nell'universo che ci circonda. Dio resta, come resta il popolo, immagine di Dio sulla terra. Quindi Dio è il nostro pensiero di Dio. È un Dio idealista, non è il Dio storico, reale, con cui ci fai a pugni, no? E più sotto ancora, usa la parola crociata Mazzini, splenda sulla santa crociata il segno della nuova fede. Qual è la nuova fede? Dio, progresso, umanità, Dio principio e fine di ogni cosa, progresso, la legge da lui data alla vita, l'umanità interpreta nel tempo e a tempo di quella legge. Dio, progresso, umanità sono i punti di riferimento mazziniani. Le persone che invece seguirono Garibaldi e Mazzini, le persone che fecero risorgere, erano invece cattolici. Cioè c'erano dei gruppi, delle elite che cercarono di portare il risorgimento in una certa direzione, ma il soldato medio piemontese era una persona cattolica. Se voi leggete i racconti dopo la presa di Porta Pia di De Amicis, si dice, lui entra come giornalista per scrivere in Piemonte cosa è successo e trova tutti i soldati piemontesi che stanno baciando il piede di San Pietro. Cioè le truppe piemontesi entrate in Roma vanno a venerare la statua, a toccare entrano in San Pietro e pregano, perché sono entrati dentro la città santa, insomma, no? E quindi questo è il mistero, il risorgimento è questo, ma ha avuto anche delle guide che non pensavano esattamente questo, e c'è stata una tensione, una discrepanza, una differenza che si è creata e che pian piano si è ricomposta nel tempo. Bene. Una piccola parola su Cavour, e come sapete Cavour è stato veramente l'artefice dell'unità, cioè è stata la figura decisiva, e è stato lui a saper cavalcare Garibaldi, Mazzini, la parte cattolica eccetera, è stato un grandissimo uomo proprio di governo. Si possono sottolineare due cose in questo nostro contesto, no? La prima cosa, Cavour sapeva bene dover fare i conti con l'Italia, con il mondo credente, cattolico, perché volere l'Italia vuol dire di fatto mettere insieme una popolazione che è cattolica. E Cardia ricorda questa espressione, la trovate a cavallo fra pagina 1 e pagina 2, è un discorso in Senato il 9 aprile 1861, quindi siamo nell'anno appunto iniziale dell'Italia, dice così: in Italia il partito liberale è più cattolico che in qualunque altro paese d'Europa, cioè il liberalismo italiano è chiaramente un liberalismo diverso, che non dice semplicemente siete liberi, ma ha dei principi di solidarietà, di valore della religione e così via, no? E dice, col passare del tempo, dice in questo discorso del 61, i fautori della Chiesa, o meglio, quelli che chiamerò il partito cattolico, notate che nel 1861 lui già misteriosamente immagina che a un certo punto sarebbe venuto fuori il partito cattolico, avranno il sopravvento e io mi rassegno fin d'ora a finire la mia carriera sui banchi dell'opposizione. Cioè per lui è evidente che fare l'Italia vuol dire aprire una prospettiva che è questa, cioè che il liberalesimo e il cattolicesimo dovranno misurarsi l'uno con l'altro, e che il cattolicesimo è una realtà fortissima, una realtà presente, perché la gente ha questo cuore, questa mente, eccetera. E l'altra cosa che è molto interessante. importante, lo trovate a pagina 7, è un fatto che viene spesso trascurato e dimenticato, qui lo trovate in un articolo di Giuseppe Dalla Torre, ma è un fatto risaputo. La decisione legale, legislativa di porre il crocifisso nelle classi non viene da Mussolini, come alcuni dicono, è stato Mussolini a mettere il crocifisso, ma viene da Cavour. Cioè, quando si fece la scuola unitaria nel 1870, con la famosa legge, la legge attuativa della legge Casati del 59, che per 60 anni fu lo schema di riferimento per tutta la nostra scuola, si stabilì che ci doveva essere il crocifisso in classe. Sebbene la religione cattolica non era più la religione di Stato, ma c'era libertà di culto, o meglio, c'era una libertà di culto, ma che sapeva bene che di fatto i sabaudi che avevano la croce nel loro stemma, che erano tutti cattolici, se dovevano fare una liturgia, se dovevano pregare prima della guerra, lo facevano in maniera cattolica, no? E allora, come la cosa più normale di questo mondo, la legge dello Stato disse nelle scuole c'è il crocifisso, che non vuol dire che tutti lo debbono venerare, ma è un simbolo fondamentale nella storia, nell'identità, nel riferimento di questo uomo che ha dato la vita per la salvezza e che ci insegna come essere italiani, ci ha qualcosa da dire alle nostre famiglie, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, anche se uno decidesse di essere ebreo o di essere protestante, no? Questo va benissimo, ma lo guarda perché gli fa bene comunque guardarlo e rifletterci, no? Questo viene da Cavour, e Mussolini semplicemente si limiterà a mantenere il crocifisso nella classe, che era già cavuriano, che era già tipicamente risorgimentale. Quindi Cavour sapeva benissimo che essere liberali voleva dire avere un legame profondo con la Chiesa, a differenza dei liberali francesi, per esempio. In questo il risorgimento italiano è più vicino al liberalismo americano, che non ha paura di dire che libertà e religione non si oppongono ma si sostengono. Come sapete, Benedetto XVI ripete spesso che ci sono due grandi forme di liberalismo, quella francese che vede una paura della religione, quello americano e in fondo quello italiano che dice che la religione è un sostegno alla libertà, perché se non ci sono dei valori nella popolazione la legge non è in grado di mantenere un ethos condiviso e un rispetto condiviso del bene. Bene, qui vedete in questa vetrina, può essere divertente perché vi ricollega con appunto la tradizione anche cristiana, queste sono le reliquie garibaldine, cioè come il Risorgimento cerca di inventarsi delle reliquie laiche, alcune anche false. Questo sarebbe per esempio lo stivale con il proiettile che ferì alla gamba Garibaldi all'Aspromonte, no? Da cui la famosa canzone Garibaldi fu ferì. E sono oggetti, notate questo, cioè c'è l'idea che si venera il condottiero attraverso degli oggetti che lui ha toccato, no? Che è una trasposizione della geografia cristiana in chiave laica, no? E come nella geografia cristiana alcune reliquie non si sa assolutamente se sono vere, così in quella garibaldina vale la stessa cosa, cioè l'importante è che ci sia la reliquia e che quindi le persone vedendole possano amare colui che in qualche modo ha fatto del bene alla popolazione intera, no? E quindi c'è tutta un'iconografia, cioè lui viene rappresentato, affaticato, stanco, che cammina, e chiaramente poi i libri di testo cavalcheranno questa cosa perché serve anche a unire l'Italia, cioè se l'Italia ha un eroe ti dà unità, no? È l'esempio, l'exemplum, no? La pedagogia sa che non si trasmette una cosa senza un esempio di qualcuno che lo incarna. Mi diceva l'altro giorno una persona in catechesi, vale la stessa cosa, no? Il dramma per esempio della catechesi è che noi è rimasto solo San Francesco, cioè l'unico santo di cui si parla della catechesi è San Francesco, tutti gli altri non esistono più, no? E uno perde delle cose enormi, cioè uno deve sapere le storie dei santi per capire, per ricordare dei gesti, delle cose che lo illuminano, no? Il Risorgimento sceglie dei santi laici, tra virgolette, li presenta come degli eroi, nascondendo un po' anche le loro vigliaccate. Ma sono stati dei grandi, comunque, non dobbiamo solo scherzarci sopra, sono dei grandi che hanno fatto veramente l'Italia. Veniamo ad un'ultima cosa del museo, e vi arriverò a leggere il testo forse che amo di più di quelli che ho trovato di questo testo. Notate già questa cosa, noi partiamo dal 1700, arriviamo alla prima guerra mondiale, così come era già nel museo precedente. Infatti nel Vittoriano c'è la tomba del milite ignoto, c'è la tomba di un soldato anonimo che ha fatto la prima guerra mondiale. Questo è interessante perché fa capire che nella mentalità di chi ha fatto il museo e dei re e del popolo di allora il Risorgimento finisce con la Prima Guerra Mondiale, cioè la Prima Guerra Mondiale è parte integrante del Risorgimento, non solo perché è come la quarta guerra d'indipendenza, cioè quella che conquista gli ultimi territori, no? Trento, Trieste, eccetera, ma perché chiude veramente un arco, cioè oramai con la fine della Prima Guerra Mondiale nasce il Partito Popolare, oramai l'Italia è un'altra Italia rispetto a quella dell'Ottocento, no? Che cosa succede? Qual è una cosa che è fondamentale per capire cosa succede e capire anche il nostro ruolo di preti? Come sapete, innanzitutto la Prima Guerra Mondiale è un evento, il primo evento in cui tutta l'Italia partecipa alla stessa cosa fianco a fianco, terribile perché vanno a morire, vanno a combattere, ma nella stessa trincea si trovano i Liguri e i Siciliani, i Napoletani e i Calabresi e i Veneti e i Toscani, no? Cioè c'è un evento sconvolgente che i nostri ragazzi di 18 anni, 19 anni, 20 anni sono in trincea insieme, non parlano ancora tutti italiano, parlano dialetto, ma si incontrano nella stessa drammatica esperienza, muoiono insieme, si salvano insieme, no? Pensate che c'è un testo di Seriani, un grande studioso della lingua, che dice non è vero che c'era solo il dialetto, cioè loro, gli si parlava in italiano, perché? Perché i preti parlavano in italiano, cioè loro parlavano dialetto ma capivano l'italiano perché le omelie erano in italiano, cioè la liturgia, la catechesi ha unificato l'italiano, no? Ma di fatto fra di loro un calabrese e un lombardo non sapevano parlarsi ancora, hanno imparato a parlarsi dentro le trincee, quindi veramente la Prima Guerra Mondiale fa parte della nostra storia, no? Qual è il ruolo del clero? Ruolo interessantissimo, pensate che quando scoppia la guerra di fatto i cattolici non possono ancora votare, cioè non expedit, cioè il Papa è prigioniero, il Papa non può uscire dal Vaticano, ma di fatto il Papa diventa il grande garante della pace, cioè il Papa non si schiera a favore di uno o dell'altro, ma chiede a tutti i belligeranti di rinunciare alla guerra e la sua autorità morale diventa enorme, cioè è un momento di splendore, ma in realtà è l'esatta prosecuzione di quello che Pio IX voleva, cioè lui si erge non come cittadino italiano, ma si erge come persona al di sopra delle parti, quindi il Papa non è un suddito del re, ma è colui che può dire al re tu devi fare la pace, non devi fare la guerra, no? Che cosa fa la Chiesa? La Chiesa? Benedetto XV, cioè, genovese anche lui, quindi Genova ha di nuovo le grandi idee. Che cosa decide la Chiesa? La Chiesa decide che tutti i giovani preti vanno al fronte, cioè non vanno i cappellani militari, sapete che oggi il cappellano militare è uno su 100 che a volte gli va, a volte ci finisce perché potrebbe non trovarsi bene in parrocchia. Cosa succede? Se voi fosse stati nel 15, voi sareste tutti andati al fronte, saremmo andati al fronte per obbligo dei vescovi. Cioè i vescovi mandano il giovane clero nelle trincee in prima linea, cioè nella trincea ci sono tutti i soldati, ma fra di loro ogni unità ha un cappellano. Vi leggo questo testo, secondo me è bellissimo, vi fa anche capire, se volete provate a rileggerlo, di come noi ci poniamo dinanzi alla gente, come noi condividiamo i problemi della gente, no? È un testo di Semeria, è un barnabita, che venne pubblicato con le iniziali senza che lui lo firmasse interamente. È un testo del 19, cosa?
Anche lui ligure.
Anche lui. Siamo ormai all'epilogo, speriamo, di questo triste dramma di guerra. Pagina 10. Siamo oramai all'epilogo, speriamo, di questo triste dramma di guerra e si può incominciare a tirare le somme e a fare i confronti, senza intendere di fare degli affronti a nessuno. I cappellani militari sono stati più o meno apostoli improvvisati. Pensate quando vi mandano in parrocchia, vi mandano in una Caritas, vi mandano in una scuola a fare... Cioè, noi siamo veramente improvvisati, cioè noi non abbiamo una preparazione di stare in alcuni ambienti, no? Giovani usciti appena di seminario, preti che conducevano forse vite esclusivamente di studio, timidi scagnozzetti, mi si scusi il termine, che non vuole essere offensivo, abituati soltanto alle tradizionali funzioncine o funzioncine di chiesa, fraticelli inesperti della vita del mondo, sapete che tutti i religiosi, i francescani, tutti sono andati in guerra. No? Uomini avvezzi alle piccole grandi comunità di una vita tutta tranquilla, Qualcuno ha mosso qualche lamento perché non sono stati scelti all'ufficio di cappellano militare esclusivamente quelli che avevano già una preparazione pratica di ministero tra i giovani o erano abituati a trattare con il mondo, a conoscere le malizie e i bisogni, cioè uno poteva mandare solo i quarantenni, solo i trentenni, no? Ma chi ha un po' di comprendono deve capire che la mancata scelta è conseguenza proprio della guerra. Infatti furono chiamate prima le classi più giovani, cioè i soldati militari erano i diciottenni e quindi noi dovevamo mandare i preti giovani. E perciò i preti più giovani, e perciò i cappellani più giovani, e fu necessario approntare in pochi giorni circa 800 cappellani per i combattenti. Cioè, scoppiò la guerra subito, si chiamò questa gente, la si spedì, cioè passarono dalla parrocchia, dal seminario alla trincea senza averci avuto il tempo di capire cosa sta succedendo, no? Come i loro amici andarono a combattere, cioè non è che quello che stava per sposare o che era diventato padre sapeva, cioè devi andare, basta, pigli e muori, non c'è niente da fare, no? E poi affrontare la nomina degli altri man mano che ce n'era bisogno. Manchevolezze, errori involontari non saranno mancati, ma al principio si è dovuto provvedere d'urgenza e i provvedimenti d'urgenza hanno inevitabilmente qualche difetto. Ma è doveroso e consolante constatare come, nonostante questa improvvisazione di giovani preti e cappellani militari, il risultato sia stato superiore ad ogni previsione. Cioè questi ragazzi hanno dato il meglio a sostenere quelli che morivano, a morire loro insieme con loro, no? La gran massa di questi cappellani si sono conquistati il cuore dei soldati e perciò della nazione, e toltene alcune assai rare eccezioni hanno mostrato di saper comprendere ed assolvere il difficile compito affidato dalla Chiesa e dalla patria. Cioè, è bellissimo questo, e secondo me noi facciamo la stessa cosa, no? Cioè noi quando ci facciamo carico dell'educazione, delle famiglie divise, dei ragazzi che non hanno un punto di riferimento, della sessualità, dell'educare al bene, allo studio, lo studiare con i ragazzi, fargli andare bene in italiano, in filosofia, noi stiamo assolvendo a ciò che la nazione a ciò che la gente ci chiede e quindi la nazione ci chiede. E quindi la gente ci amerà perché noi siamo preti, perché noi stiamo nel dramma della loro incapacità di educare, di sapere cosa dire ai figli, di insegnare la scuola e così via, no? Quali sono le ragioni di questa bella riuscita? Quali furono i mezzi per ottenerla? Le ragioni sono semplicissime. Il clero comprese subito la solennità dell'ora. E trascurando ogni umano miraggio di fronte al supremo interesse delle anime, accettò ed amò i sacrifici più amari, i pericoli più gravi, i distacchi più dolorosi e si diede interamente, specialmente i cappellani del fronte e senza riserve alle anime. Cioè, che cosa faceva? Erano preparati? No. Ma capirono l'ora, capirono il dramma dei ragazzi che andavano a morire e dissero: noi andiamo a morire con loro, noi stiamo vicini a loro, no? I sacerdoti non furono più soltanto sacrificatori all'altare, ma furono anch'essi sacrificati. Ecco la ragione per tanta efficacia di bene. E i mezzi quali furono? I mezzi furono anzitutto la perfetta disciplina, poi l'essersi accomunati coi giovani, aver vissuto con loro, aver pianto e gioito realmente con loro, averli amati ed essersi fatti amare. Noi non ci pensiamo, pensiamo a Don Bosco, pensate cosa vuol dire il clero diocesano, il clero religioso che fa questa esperienza, no? Finirà la guerra e se a Dio piacerà riprenderemo tutti i nostri posti di prima, cioè non vede l'ora che si torni dal fronte, no? Ma che cosa succederà? Che noi torneremo nelle parrocchie per ritrovare i comodi, gli affetti, i lucri, gli onori, le tristi tradizioni, cioè per tornare a quella vita di panciolle che forse... No, non mai. La guerra ci ha insegnato quali siano i mezzi per operare il bene e noi nel dopoguerra li otterremo con lo stesso slancio di questi mesi memorandi, dimenticheremo completamente noi stessi e con l'aiuto di Dio condurremo le anime alla conquista della patria eterna. Adesso del 19, capite come quello che avverrà dopo, cioè il fatto che l'Italia resta cattolica, il concordato, l'azione cattolica, cioè il partito liberale, cioè fa parte di questa storia, no? Cioè non sono stati solo i laici, ma noi preti, i nostri preti prima di noi hanno fatto l'Italia come ai tempi di Dante, come ai tempi di Manzoni, l'hanno fatta nella prima guerra mondiale. Sono stati, e sapete che ne sono morti tanti, cioè tanti cappellani non sono tornati perché tu stai in prima linea, esci anche tu verso il nemico e muori come tutti gli altri e non c'è niente da fare, cioè il dramma di questo. Dognocchi per esempio, no? È andato al fronte anche lui, certo. Anche Roncalli? Gnocchi?
Nella
seconda guerra mondiale.
Nella prima.
Mazzolari della prima.
Mazzolari. Bene.
Sai che abbiamo in seminario Genova le lettere dei seminaristi che sono andati al fronte e che scrivevano le lettere.
Raccontando.
La prima guerra, sì, sì. E che facevano infermieri, sai, non erano preti.
Certo. Ma... Vedete lì, per esempio, una cosa banale, c'è l'infermiera che ha chiaramente la Croce Rossa, cioè è chiaro che la Croce Rossa è un evento che nasce in un ambiente cristiano, questo è ovvio, no? Nacque durante le guerre di indipendenza, ci fu una terribile battaglia e questo uomo vide questi morti che erano portati dentro le chiese e si mise a togliere. Adesso qualcuno vorrebbe togliere il segno della croce, mettere un triangolo, ma è evidente che una cosa del genere nasce anche se in maniera cioè da protestanti, non esattamente cattolici, ma nasce dentro una tradizione cristiana, chiaramente, no? C'è il rispetto del ferito, della persona che deve morire con qualcuno vicino, deve essere aiutato. Non ti saprei dire. Solferino, no?
Dunan.
Sì, sì. Ed è una battaglia della...
Sì, sapevo che era stato messo con il rossa perché era il contrario della Svizzera. Cioè, il rosso della croce svizzera in campo bianco.
Ho capito. E certo.
Però il segno era...
Il segno è il segno della croce, chiaramente. Della croce. Bene. È interessante, aggiungeva lui, che come sapete è un esperto di queste cose, che il suo ordinario di queste materie di diritto costituzionale sottolineava che il Papa aveva fatto bene a non accettare le guarentigie perché non era un trattato bilaterale, ma era una legge dello Stato che quindi lo Stato avrebbe potuto cambiare autonomamente, no? Cioè non era ancora maturata l'idea dalle due parti pienamente che ci fosse una vera dignità, per quanto diversa, delle due parti e quindi che si arrivasse ad un accordo come Stato poi dopo con la Costituzione di fatto dello Stato della Città del Vaticano, piccolissimo, ma che ha una sua reale, assoluta indipendenza che fa il Papa sovrano nel suo palazzo, no? Una parola sull'altare della patria, solo per farvi notare questo, che nell'altare della patria non trovate apparentemente nessun simbolo cristiano. L'altare della patria viene fatto fra il 1895, quindi 15 anni dopo l'unità d'Italia, quando ci sono delle forti correnti anticlericali, e viene completato in età fascista, quindi è un periodo a un arco molto lungo. Sapete che poi Mussolini venne ad abitare qui era il luogo della Dunate, fece fare la via dei fori imperiali, cioè divenne simbolo non solo di Vittorio Emanuele, vittoriano, Vittorio Emanuele è il re a cavallo, parte come monumento a Vittorio Emanuele, diventa monumento al Milite Ignoto, quindi alla Prima Guerra Mondiale, di fatto diventa il punto di riferimento della Roma anche fascista, no? Ma vi dicevo è solo apparente, cioè se voi guardate c'è il re, poi ci sono le due quadrighe, la quadriga di destra è dedicata all'unità della patria, quella di sinistra, patria e unitati, quella di destra alla libertà dei cittadini, civium libertati, quindi sono l'unità e la libertà del paese. Se voi guardate i gruppi scultorei, che sono quattro in marmo e due in bronzo, a partire da sinistra sono la forza, la concordia, il pensiero, l'azione, il sacrificio, il diritto. Cioè l'Italia è basata su essere forti, serve carattere per difendere la patria, per la concordia, il pensiero, la creatività degli italiani, l'azione, la capacità di essere operativi, il sacrificarsi, questo è il sacrificio, vedete, cioè la gente che porta i morenti, i vivi che baciano i morti, eccetera, il diritto, la legge, cioè l'importanza della legge, no? Però i simboli cristiani ci stanno, la spada divide, no? Il diritto divide, no? Stanno nella rappresentazione delle città e dei comuni che sono la base dell'Italia. Se voi guardate sotto il re ci sono delle donne che rappresentano le varie città. Allora, se voi prendete per esempio quella che sta dinanzi a voi un po' sull'angolo, che è Venezia, vedete che nello scudo c'è il leone di San Marco con il Vangelo. Perché? Perché nell'identità di Venezia il cristianesimo è fondamentale. a fianco c'è Firenze, c'è una in mezzo, l'altra è Firenze, che ha la corona di alloro, è la corona di alloro di Dante, di Petrarca, poeti, e Firenze è incoronata perché sono incoronati i suoi poeti. Allora è vero che questo monumento è, fra virgolette, pagano, è vero che è un monumento anticristiano, ma tu non puoi, comunque, quando tu parli della storia dell'Italia non riesci a nascondere il cristianesimo perché ti spunta fuori da tutte le parti. Il Papa nella lettera che ha scritto al presidente Napolitano per il 150° ha spiegato che l'Italia nasce con i comuni. Allora Vittorio Emanuele II è colui che unifica la patria, ma non la può unificare se non ci sono le città che lo sostengono, e queste città sono città che hanno una fondazione cristiana e che conservano tutti i simboli del cristianesimo. Credo che nel simbolo di Genova ci sia la croce, no? Credo sia lì dietro, così Milano, cioè se voi andate a vedere lì c'è la croce, cioè sono le uniche croci che ci sono nell'altare della patria. Non c'è neanche all'altare della patria, cioè non c'è neanche qui non c'è una croce che rappresenta il milite ignoto, ma c'è la croce però delle città italiane, perché le città sono città che hanno una storia cristiana. Ti posso dire che c'è sicuramente Ravenna, Firenze, Bologna con la toga dottorale, Bologna sta di qua con il libro, quindi rappresenta l'università fondata dai papi, cioè l'università medievale, no? E non ti saprei dire quali altre città ci sono, però non ho mai studiato con precisione.
Torino
c'è sicuramente, è la prima, no? Torino perché è chiaramente lo stato piemontese che è all'origine dell'Italia. Bene. Ci siamo fermati qui per ricordare un altro evento importantissimo del rapporto fra Chiesa e Stato, tristissimo e insieme esaltante per altri aspetti, per la preghiera, la carità, la fede che c'è stata, che è la morte di Aldo Moro e l'intervento di Paolo VI in suo favore. Questo è il luogo dove le Brigate Rosse parcheggiarono la macchina nel cui portabagagli c'era il corpo che avevano ucciso con le mitragliette, no? E quindi la lapide ricorda la morte di Aldo Moro. Io ricordo quel giorno quando sulle televisioni si cominciò a parlare di questa cosa, no? E ricordo anche il giorno in cui il viceparroco nostro ci chiamò. Era un giorno, la mattina si seppe che erano stati uccisi 5 uomini della scorta, sapete che durò tantissimo, lui fu rapito con la morte degli uomini della scorta e poi lo cercarono per mesi senza riuscire a trovarlo fino al momento della morte, no? E noi arrivammo, ragazzi cretini, come allora, come tutti i ragazzi, ridendo, ah sì, hanno preso Aldo Moro, hanno ucciso, cioè, ragazzi, non ne frega niente. Il viceparroco ci disse: questa è una cosa drammatica, noi adesso non facciamo la riunione come si fa normalmente, adesso scriviamo un volantino in cui noi diciamo come cristiani cosa pensiamo di questa cosa e diciamo quali sono i valori, perché noi rifiutiamo. Ci mise lì, cioè fu un momento educativo importantissimo, cioè ci fece vivere un momento civile. Noi pregavamo, quell'anno stavamo leggendo credo o la Bibbia o i documenti del Concilio, lui fermò gli incontri e il giorno dopo andammo a volantinare come ragazzi della parrocchia per dire che la Chiesa era nel dolore. Lui veramente ci educò, cioè ci fece capire che c'era un evento fondamentale che andava vissuto in maniera diversa, no? Poi si riprese il cammino della messa, ma era chiaro che la messa era il centro, ma questo evento fu veramente, io lo ricordo, c'ho ancora questo foglio, questo volantino scritto in quei giorni. Successe che nel tentativo di liberarlo, Paolo VI, che era molto anziano, sarebbe morto l'anno dopo, quindi era gli ultimi momenti della sua vita, era già vecchio, eccetera, decise autonomamente di scrivere una lettera alle Brigate Rosse, cioè di cercare in tutti i modi, muovendosi come Papa, implorare un cambiamento nel loro cuore. La trovate a pagina 22, l'avete sicuramente già letta, la conoscete, ma penso vale la pena soffermarsi a comprendere di nuovo come la Chiesa realmente è impastata di terra e come ama la gente del suo tempo, no? Ci dà una luce per ricordare anche i nostri doveri di sacerdoti, di cristiani, i nostri doveri insieme ai nostri laici, no? È una lettera straordinaria, il mondo di allora la amò tantissimo, ma è veramente nata dal cuore. Il Papa voleva molto bene Aldo Moro e decise che in questo contesto in cui tutti lo cercavano, lui aveva una sola arma, di parlargli al cuore e di credere che in loro c'era dell'umanità. Purtroppo loro non ascoltarono la lettera, ma la lettera è rimasta, mentre le cose che dicevano i brigatisti rossi non sono rimaste, no? dice così il testo, è integrale, ve l'ho trascritto. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite la libertà alla sua famiglia, alla vita civile, l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco e non ho modo di avere alcun contatto con voi. Notate la semplicità, la verità di questa frase, cioè noi, il Papa non è responsabile solo di quelli che conosce, ma è responsabile di quelli che non conosce e cerca un modo per entrare. Io non vi conosco. Per questo vi scrivo pubblicamente, profittando del margine di tempo che rimane alla scadenza della minaccia di morte che voi avete annunziato contro di lui. Uomo buono ed onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato o accusare di scarso senso sociale e di mancato servizio alla giustizia o alla pacifica convivenza civile. Io non ho alcun mandato nei suoi confronti, dice Paolo VI, né sono legato ad alcun interesse privato verso di lui, ma lo amo come membro della grande famiglia umana, come amico di studi, a titolo del tutto particolare, come fratello di fede e come figlio. Mi commuovo pure. Ah. Leggete voi.
Come figlio della Chiesa di Cristo, ed è in questo nome supremo di Cristo che io mi rivolgo a voi, che certamente non lo ignorate, a voi, ignoti e implacabili avversari di questo uomo degno e innocente, e vi prego, in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità e per causa che io voglio sperare avere forza nella vostra coscienza d'un vero progresso sociale che non deve essere macchiato di sangue innocente né tormentato da superfluo dolore. Già troppe vittime dobbiamo piangere e deprecare per la morte di persone impegnate nel compimento d'un proprio dovere. Tutti noi dobbiamo avere timore dell'odio che degenera in vendetta o si piega a sentimenti di avvilita disperazione. E tutti dobbiamo temere Dio, vindice dei morti, senza causa e senza colpa. Uomini delle Brigate Rosse, lasciate a me, interprete di tanti vostri concittadini, la speranza che ancora nei vostri animi alberghi un vittorioso sentimento di umanità. Io ne aspetto, pregando e pur sempre amandovi, la prova. 21 aprile 1978 dal Vaticano, Paolo Papa VI.
No, notate, c'è un Papa che dice vi prego in ginocchio, cioè sono delle cose semplici ma grandi, no? E io continuo a credere che c'è la speranza che alberga, che c'è un vittorioso sentimento di umanità, è l'appello alla dignità, al cuore, alla coscienza, no? Io ne aspetto pregando e pur sempre amandovi la prova, cioè è un testo veramente cristiano, umano, no? E il Papa decise di scrivere questa cosa. E poi, come sapete, pregò quando ci fu il funerale dicendo Dio, tu non ci hai ascoltato, come la tomba, la pietra è rimasta chiusa, ma adesso questo è Paolo VI, è un momento in cui la Chiesa ha vissuto ancora una volta questa comunione con la gente, con la nazione italiana. Bene, allora, siamo dinanzi al palazzo dove il cardinal John Henry Newman fu fatto cardinale e pronunziò un famoso discorso che si chiama il discorso del biglietto sul liberalismo, a cui arriveremo, ma rapidamente. E solo per introdurre la sua figura, che conoscete bene dopo la beatificazione, sapete che questo uomo, provenendo dalle isole britanniche, ebbe un percorso travagliato per arrivare innanzitutto alla fede. E la preghiera più famosa di questo periodo è questa preghiera meravigliosa che trovate a pagina 8, sicuramente la conoscete ma la rileggiamo, è una preghiera che lui fece in nave tornando dalla Sicilia verso la patria, si era ammalato e cominciò a chiedere a Dio di poter trovare la sua luce. si chiama luce gentile, viene chiamata questa preghiera, Kindle Light, cioè è la luce di Dio, che è una luce, è bellissimo l'aggettivo gentile, cioè una luce che non ti folgora semplicemente, ma ti porta avanti con la sua delicatezza, no? E dice così: guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi. Sostieni i miei piedi vacillanti, io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte, un passo solo mi sarà sufficiente. Qui c'è questa espressione che poi è stata meditata tante volte, no? Che a Dio non si chiede di vedere tutto il cammino, ma basta vedere il passo che devo fare oggi, perché so che domani me ne sarà rivelato un altro. Ricordo un padre spirituale, mi raccontava un amico del suo padre spirituale, gli diceva: tu quando guiderai le persone, delle volte sarà come a poker, devi bluffare, cioè tu gli dici che hai le carte per guidarlo, in realtà a te ti mancano delle carte, ma sai che al giro di mano la prenderai quella carta, cioè tu sei sicuro che la carta arriverà, ma tu non ce l'hai quella carta in quel momento, no? Newman dice: mi basta un passo solo, cioè io non voglio già, basta che tu mi fai vedere e io devo essere fedele al passo che mi chiedi oggi, no? Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino, cioè è l'orgoglio, cioè facevo tutto di testa mia, andavo sempre. Ma ora sii tu a condurmi. Amavo il giorno abbagliante e malgrado la paura, il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati. Così a lungo la tua forza mi ha benedetto e certo mi condurrà ancora, landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti finché la notte scemerà. E con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti angelici che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. In mare, 16 giugno 1833, siamo proprio negli anni di questi sommovimenti, no? E lui appunto sulla nave chiede a questa luce gentile di farla finalmente arrivare fino a lui, no? E come sapete lui entrò pienamente, era anglicano, ma entrò pienamente nella Chiesa anglicana e cominciò a studiare i padri della Chiesa per riformare la Chiesa anglicana, cioè lui voleva che la Chiesa anglicana tornasse fedele alle origini. E più leggeva i padri della Chiesa, più si accorgeva che i cattolici avevano ragione. Cioè la ricerca di Newman lo porta attraverso la ricerca delle fonti a dire la vera Chiesa, la Chiesa piena, completa, è quella cattolica. E per esempio negli Ariani del IV secolo, un suo famoso studio sulla crisi ariana, eccetera, lui dice così: nei padri di quel tempo lo zelo aveva la priorità sulla benevolenza nella scala delle grazie cristiane. Cioè non era importante, si direbbe a Roma, il volemos è bene, ma lo zelo della verità, cioè i padri della Chiesa sapevano che non si poteva sgarrare di una virgola sul dogma. Pensate solo per fare un esempio al dogma dell'incarnazione, pensate, noi parliamo sempre della Pasqua, della morte, della risurrezione, come se il kerygma fosse solo la morte e la risurrezione, no? Tutti i concili della Chiesa Antica sono su Cristo vero Dio e vero uomo, perché se Cristo non è vero Dio, la sua risurrezione non serve a niente, cioè deve essere veramente Dio, se no non siamo salvi. E allora dice Newman: io capisco che alla fede nel Cristo vero Dio e vero uomo si lega tutta la mia esistenza, se Cristo non è Dio, Dio non è venuto in mezzo a noi, noi non sappiamo ancora chi è Dio, è il cuore della fede il Natale, cioè non esiste la Pasqua senza il Natale, no? E studiando la crisi ariana, quindi Cristo, creatura, eccetera, lui dice era chiaro per gli uomini di quel tempo che la cosa centrale era capire chi era Cristo, questo è un punto nodale, no? E continua in un altro testo, lui venne a Roma, e leggiamo prima il testo secondo, lui dice, noi leggiamo nel Vangelo che la zizzania cresce insieme al grano, eppure io sono abituato a pensare che a Roma c'è solo il male. Non è possibile, cioè ci deve essere per forza il grano, cioè se c'è la zizzania vuol dire che, dice così, no? Eppure mentre guardavo e vedevo eseguire tutti gli atti cristiani, esporre il Santissimo Sacramento, donare la benedizione, ricordandomi di essere in chiesa, potevo solo pronunciare con molta perplessità le mie stesse parole, come devo chiamarti, luce dell'immenso occidente o detestabile sede dell'errore? Parla di Pietro, chiaramente, della sede romana, della Chiesa Cattolica, no? Cioè, che cos'è? La Roma, Roma è il luogo dell'errore, e lui dice non è possibile, cioè io cerco il bene anche nel male, nelle altre, quando parlo di con coloro che non credono, cioè io cerco il bene, possibile che a Roma non ci sia del bene? Possibile che nella Chiesa Cattolica non ci sia la verità? e dice a un certo punto la frase sopra: nessuno può avere un'opinione peggiore della mia sullo stato attuale dei cattolici romani. Io so benissimo che i cattolici sono pessimi, eppure lì c'è la verità. È un'endia di molto forte, cioè è vero, c'è il peccato, è vero, ci sono quei preti che sbagliano, è vero, eppure nella Chiesa cattolica c'è la verità, no? E come sapete, lui, proprio perché riflette molto sulla coscienza, come Tommaso More, un altro grande inglese, Newman è la persona che difende la coscienza perché esiste la verità, cioè parlare di coscienza ha senso solamente se è possibile trovare la verità. Se non c'è la verità, parlare di coscienza non ha alcun significato. Sapete che nel linguaggio dei nostri giovani parlare di coscienza vuol dire ognuno fa quello che vuole, no? Cioè in coscienza non mi va di studiare, non mi va di osservare il celibato, non mi va di andare a messa, cioè la coscienza è ciò con cui io mi scuso dal dovere che ho. La coscienza, io faccio quello che voglio e cosa volete, cioè io la penso così. Invece per Newman è chiarissimo che la coscienza ti obbliga, cioè la coscienza è quella voce di Dio in te per cui tu, scoperta una verità fastidiosa, non la puoi lasciare. E lui dice appunto, nella famosissima lettera al Duca di Norfolk, su questo tema: la libertà di coscienza non si identifica col diritto di dispensarsi dalla coscienza. Cioè la libertà di coscienza vuol dire che io, se devo essere fedele a ciò che Dio mi chiede, io devo essere pronto a morire per ciò che la coscienza mi chiede. Se una persona mi dice tu devi fare questo, io obietto, perdo il lavoro, perdo i soldi, ma io non posso venir meno al dettato imperativo di ciò che Dio mi chiede, no? Pensate, per fare un esempio moderno, no? Cioè un nostro ragazzo, se ha una coscienza, deve sapere che i soldi li deve almeno in parte donare, no? La coscienza, io non è che posso tenermi tutti i soldi per me. La coscienza mi dice: se tu ti tieni tutto per te, non vivi la carità, cioè tu devi condividere, no? Pensate alla coscienza di cercare la verità, cioè tu non puoi vivere senza cercare Dio. Se tu non cerchi Dio vuol dire che stai perdendo la tua umanità, cioè tu devi lottare tutta la vita per capire se Dio c'è o non c'è, se no la tua coscienza è un gioco di parole, è una cavolata, cioè la coscienza è imperativa, cioè che senso ha un uomo che dice di essere uomo e si disinteressa dei problemi più importanti dell'esistenza? Come fa ad amare un altro, uno che non sa che cos'è la verità, che cos'è il bene, cos'è giusto, eccetera, no? E si fece cattolico, venne a studiare a Roma, e vedemmo il posto dove lui si è preparato, vi ricordate, dentro il convegno di propaganda, il collegio di propaganda Fide, abbiamo visto la cappella dove lui celebrò la prima messa, e venne fatto poi anziano cardinale, e divenne cardinale di San Giorgio al Velabro, ricevendo questo biglietto con cui veniva fatto cardinale, fece questo famosissimo discorso contro il liberalismo. Mi è venuto in mente questo personaggio proprio perché voi sapete che l'altra grande questione dell'Ottocento, del Risorgimento, è la questione del liberalismo, del sillabo. Le persone dicono: Pio XII era una persona che, Pio IX era una persona che non capiva la modernità perché diceva che il liberalismo era un pericolo, no? Che cosa, cioè perché Pio IX, che era una persona intelligente, una persona, è un beato, una persona che cercava, perché? Qual era il problema del liberalismo? E anche oggi, no? Perché il liberalismo in chiave teologica è un problema? Poi dopo abbiamo capito che forse, cioè, in alcune cose la Chiesa del tempo stava cercando la strada e poi si è riaggiustata, però perché era così fondamentale questa questione, no? E Newman dice questo, queste parole fortissime, chiarissime, no? Fin dall'inizio mi sono opposto ad una grande sciagura, notate la forza, per Newman il liberalismo è una grande sciagura. Per 30, 40, 50 anni ho cercato di contrastare con tutte le mie forze lo spirito del liberalismo nella religione. Mai la Santa Chiesa ha avuto maggiore necessità di qualcuno che vi si opponesse più di oggi, quando, ahimè, si tratta ormai di un errore che si estende come trappola mortale su tutta la terra. Siamo negli anni 1870, siamo 9 anni dopo la presa di Roma, eccetera. Newman dice: il liberalismo è una trappola mortale che sta attraversando la Chiesa in tutti i continenti, no? Il liberalismo in campo religioso è la dottrina secondo cui non c'è alcuna verità positiva nella religione, ma un credo vale quanto un altro, e questa è una convinzione che ogni giorno acquista più credito e forza. Cioè, che cosa intende lui, no? E che cosa Pio IX intendeva a quei tempi quando diceva che il liberalismo era un problema? L'idea che non c'è verità nella religione e tutte le cose sono uguali. È uguale essere cristiano, essere ateo, essere marxista, essere buddista, essere... basta che tu credi, la tua coscienza ti dice cosa devi credere, no? È contro qualunque riconoscimento di una religione come vera. Lui dice che appunto non si può non essere credenti riconoscendo la verità della religione. Se io credo è perché il cristianesimo è vero. Se il cristianesimo non è vero, io non devo credere. Se non è vero il cristianesimo, io non devo farmi prete. Io posso farmi prete solo perché Cristo è la verità. Insegna il liberalismo che tutte le religioni devono essere tollerate, perché per tutte si tratta di una questione di opinioni. Ognuno ha la sua opinione, ognuno la pensi come vuole e non c'è nessun problema. La religione rivelata per il liberalismo non è una verità, ma un sentimento, è una preferenza personale, non un fatto oggettivo e miracoloso, cioè qualcosa che esiste con una consistenza ed è un miracolo, è un'opera di Dio, non è un'opera che ho fatto io, no? Ed è un diritto di ciascun individuo farle dire tutto ciò che più colpisce la sua fantasia. Io posso pensare che Cristo ha detto una cosa, che non l'ha detta, cioè io lascio su questo l'assoluta pluralità di opinioni, no? Poiché dunque la religione è una caratteristica così personale, è una proprietà così privata, la religione è un fatto personale, non c'entrano gli altri, si deve assolutamente ignorarla nei rapporti fra persone. Cioè, nelle persone non deve essere qualcosa che ha rilievo, che pensate al fatto di in qualche modo estrometterla dal dibattito pubblico, cioè dal pubblico dibattito delle cose, no? E allo stesso tempo però il discorso è estremamente incoraggiante, positivo. Nello stesso discorso invito però... No, scusate, andiamo direttamente al testo. Troppe volte il cristianesimo si è trovato in quello che sembrava essere un pericolo mortale, perché ora dobbiamo spaventarci di fronte a questa nuova prova. Questo è assolutamente certo, che ci saranno dei pericoli, ci saranno delle tensioni, ci saranno delle contestazioni. Ciò che invece è incerto è, in queste grandi sfide, solitamente lo è, e rappresenta solitamente una grande sorpresa per tutti, è il modo in cui di volta in volta la provvidenza protegge e salva i suoi eletti. A volte il nemico si trasforma in amico, a volte viene spogliato della sua virulenza e aggressività, a volte cade a pezzi da solo, a volte infierisce quanto basta a nostro vantaggio, poi scompare. Normalmente la Chiesa non deve fare altro che continuare a fare ciò che deve fare, nella fiducia e nella pace, stare tranquilla e attendere la salvezza di Dio. Quindi un discorso che non è assolutamente pessimista, ma è un discorso che invita invece a una grande fiducia nel tempo presente. Pensate, i nostri sociologi dicevano, non so, 20 anni fa che la religione sarebbe morta perché non interessava nessuno. Adesso non c'è uno spot pubblicità, cioè tutti parlano di religione continuamente, no? Cioè perché alla gente interessa la religione? Sembrava una cosa che è un nemico, te lo ritrovi amico. Una cosa sembrava che andasse in un modo e va completamente in una forma diversa, va completamente... La Chiesa non deve fare altro che continuare la sua strada, il suo cammino e così via. Mi piace collegare a questo un altro testo che mi ha commosso quando l'ho ascoltato in una trasmissione. È un testo in cui Newman spiega l'assoluta importanza di ogni vita umana. Voi sapete che tante persone pensano che la loro vita non serva a niente, cioè non hanno niente di bello da fare nella vita, muoiono, vivono, tanto non cambia niente, no? Newman riconosce la dignità assoluta dell'esistenza e dice in questa preghiera meravigliosa: Dio mi ha creato perché gli rendessi un particolare servizio. Mi ha affidato un lavoro che non ha affidato ad altri, o la mia missione, che non saprò mai in questo mondo, ma mi sarà detta nell'altro. Può anche darsi che io nella vita non capisca che cosa devo fare, ma io sono sicuro che se sto in questa vita, la mia vita ha un significato. Non so come, ma sono necessario ai suoi fini, necessario nel mio posto come un arcangelo nel suo. Questa frase è meravigliosa, cioè come l'arcangelo Michele deve lottare contro il diavolo a un certo livello, io sono necessario come un arcangelo, e se sto in quella famiglia, se ho quella parrocchia, se sono padre, ho quel figlio, se posso far nascere un bambino, quella cosa è decisiva nella storia della salvezza universale. Ho una parte in questa grande opera, sono un anello della catena, un legame di parentela tra le persone, non mi ha creato per nulla. Vi dicevo già, no, i nostri ragazzi per esempio, noi dobbiamo dargli la forza della libertà. I nostri ragazzi pensano che qualsiasi cosa fanno non cambierà niente, la famiglia non cambia, la chiesa non cambia, la politica non cambia. In realtà dire alle persone che tu veramente cambi la vita Io faccio sempre esempio di mia madre, noi siamo quattro figli, io dico, e se mia madre si fosse fermata a due, cioè non avrei Giovanni, non avrei Marco, cioè non è detto se tu avrai un bambino, due bambini, questa è una cosa enorme. Una persona può essere felice se tu ci sei, voi potrete far nascere dei bambini attraverso delle persone che amate, unire delle famiglie, distruggerle. Io sono 30 anni che ho deciso di entrare in seminario, io posso dire che alcuni bambini sono nati perché c'ero io, alcune coppie non sarebbero nati, io sono sicuro di alcune persone che se non fossi stato lì vicino a parlare, a discutere, cioè realmente noi siamo decisivi nella storia della salvezza, no? Ricordo una cosa che ripeteva il Cardinal Ruini, una cosa molto bella, lui diceva, tutti dicono che a Dio non interessa, che oramai la Chiesa, ma chi l'ha detto? Cioè, noi in realtà cosa sarà l'Italia fra 20 anni? Non si sa ancora, ce la giochiamo, c'è una partita in cui la partita te la devi ancora giocare, può darsi che non ci saranno più seminaristi che entrano, può darsi che invece i giovani diranno, ma questa è l'unica cosa interessante, cioè, le altre cose non servono a niente, questa è la cosa interessante, no? C'è una frase molto bella di Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, questo grande apologeta. Lui diceva, citando una frase di Chrétien de Troyes, uno degli autori dei romanzi dei conti di Perceval, il gallese, eccetera. Lui a un certo punto dice: c'era una frase di uno di questi autori che diceva, i pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione. E lui l'aveva cambiato in questa maniera: i cristiani hanno torto, però tutti gli altri sono noiosi. Cioè, lui non era convinto, dice, i cristiani, probabilmente Dio non c'è, probabilmente, però quello che dicono i cristiani è interessante. Cioè, e questa cosa lo faceva riflettere, no? Il Cardinale Ruini diceva appunto, chi ha detto, cioè, se le persone scopriranno o no che il cattolicesimo è interessante, questo dipende da noi, dipende da come ci comporteremo nelle parrocchie, dipende da quello che faremo con la gente, cioè, non è già stabilito questo. Io farò il suo lavoro, sarò un angelo di pace, sarò un predicatore di verità stando al mio posto, senza averne l'intenzione, se soltanto ne osservo i comandamenti e lo servo nella mia vocazione. Avrò perciò fiducia in lui, cioè la fiducia è che lui mi ha fatto per un posto che è il posto che devo occupare. Qualsiasi cosa e dovunque io sia non posso mai essere buttato via. Se sono ammalato, la mia malattia può servire a lui. Se sono nel dolore, il mio dolore può servire a lui. La mia malattia o perplessità o dolore possono essere cause necessarie di qualche grande disegno, il quale è completamente al di sopra di noi. Egli non fa nulla inutilmente. Può prolungare la mia vita, può abbreviarla, sa quello che fa. Può togliermi gli amici, può gettarmi tra gli estranei, può farmi sentire desolato, può far sì che il mio spirito si abbatta, può tenermi celato il futuro, e tuttavia egli sa quello che fa. E di nuovo, quasi ripetendo la preghiera che abbiamo detto all'inizio, non ti chiedo di vedere, non ti chiedo di sapere, ti chiedo semplicemente di essere messo all'opera. Cioè, io non posso pretendere di sapere tutto il senso della mia esistenza, ma io ti chiedo di essere trovato lì dove posso essere veramente messo nel mio cuore. E l'ultima frase che vi cito di lui, la pagina dopo, è una frase che Benedetto XVI ha ripetuto più volte. Newman diceva che, questa frase è semplicissima, i movimenti vivi non nascono mai da comitati, cioè non è facendo una riunione organizzativa che si suscita il fuoco nella Chiesa, cioè lo Spirito Santo prende e suscita qualcosa e le persone cominciano a camminare e tu ti accorgi che lo Spirito soffia, no? Pensate appunto a questo uomo lontano da Dio, poi anglicano, che diventa cattolico, cioè è sorto da un... è una persona che cammina e il mondo gli viene dietro, cioè... il mondo cambia, no? Allora, questa figura vi fa almeno comprendere qualcosa della questione del liberalismo di Pio IX, no? Cioè, Pio IX non era l'unica persona, Pio IX aveva la chiara consapevolezza che nel liberalismo c'era un problema, il che non voleva dire che bisognava negare la libertà, non voleva dire che bisognava imporre, ma voleva dire che quello spirito del liberalismo era veramente qualcosa di ambiguo. L'idea che appunto ognuno avesse qualsiasi possibilità di interpretare, no? E noi sappiamo, voi sapete bene, non possiamo adesso approfondirlo, ma che il liberalismo poi in qualche modo continua nel modernismo, no? Cioè noi avremo con Pio X un qualcosa che ritorna, l'idea che è possibile della scrittura, del dogma, eccetera, una libera interpretazione, al punto che io posso leggere la scrittura e dire che Dio non ha creato il mondo, che Cristo non è vero Dio, vero uomo, cioè la mia interpretazione è assolutamente libera di ricapire da zero, quasi cancellando tutto ciò che la fede ha sempre capito di quella realtà, no? E chiaramente San Pio X di nuovo si troverà non a torto a accorgersi che quel tipo di visione è estremamente problematica ed è alla fin fine eretica. Il che non vuol dire che sia giusto tutto quello che è stato fatto per frenare la ricerca esegetica, però vuol dire anche che c'era una profonda motivazione dentro un problema che si avvertiva, che si sentiva in quel tempo. Bene. Siamo di fronte al Pantheon, dentro il quale entreremo, poi dentro spieghiamo meglio. Vedete subito che è il tempio romano probabilmente meglio conservato che ci sia, e si è salvato perché è diventato una chiesa anche questo, quindi essendo stato trasformato nella chiesa di Santa Maria, non è più stato toccato, quindi nessuno se l'ha sentita di rovinare un tempio, quindi anche i laici che avevano bisogno di colonne non l'hanno potuto toccare perché c'era di mezzo la chiesa. Allora, il tempio è un tempio che è stato eretto ai tempi di Augusto, quindi siamo ai tempi della nascita di Cristo, è stato eretto da Agrippa, che era il generale che sposò poi la figlia di Augusto, Giulia, da cui lì si aspettava un erede che non venne mai. Alla fine dovette adottare perché non c'era un maschio che veniva dalla sua carne. E è un tempio dedicato a tutti gli dèi, o meglio, a quei tempi c'era l'idea di 12 divinità, la cui tredicesima era appunto Augusto, cioè era un tempio dinastico familiare in cui lui veniva venerato come il tredicesimo in mezzo a tutte quante le altre divinità. La cupola che voi conoscete bene, che adesso vedremo dentro, che è una delle opere più straordinarie di arte romana, rappresenta la volta celeste, cioè è il cielo che protegge la terra, in particolare l'impero di Roma e in particolare l'imperatore, cioè gli dèi vegliano sul futuro di Roma. No? È interessante per noi, ci fa ritornare al tema iniziale, perché è il primo tempio probabilmente che diventa una chiesa. Con Costantino, con Teodosio, non furono trasformati i templi in chiese, perché i templi hanno ritenuti una presenza del maligno, dei diavoli, dei demoni, quindi vennero conservati nella loro bellezza, ma disabitati. Nel 608, dopo Gregorio Magno, il Papa successivo a Gregorio Magno lo ottiene dall'imperatore ed è il primo tempio che diventa chiesa, ed è uno dei segni che il Papa sta diventando il Signore di Roma, cioè gli edifici pubblici sono sempre più sotto la sua gestione, quindi l'imperatore gli dice: lo potete usare per farci una chiesa. E probabilmente negli stessi anni scompare l'annona, cioè a Roma era caratterizzata dal fatto che il grano veniva dato gratis a tutti i cittadini romani e per questo i non romani venivano a chiedere di abitare a Roma. Sembra che proprio in quegli anni, a motivo delle invasioni barbariche, scomparve questa distribuzione gratuita di grano. Dentro diremo una parola sia sulla monarchia sabauda e la nascita dello Stato italiano, ma anche sull'origine del potere temporale della Chiesa, che è legato appunto al VII e all'VIII secolo, al momento in cui questo tempio viene trasformato in Chiesa. Bene, qui nel Pantheon trovate innanzitutto le tombe dei reali, vedete qui la tomba di Vittorio Emanuele II, il padre della patria, quindi è il re sotto cui avviene l'unificazione dell'Italia, e dalla parte opposta poi andremo Umberto I, che è il re che fu ucciso dall'anarchico Bresci nell'anno 1900, e poi c'è Margherita di Savoia. I re hanno, quando si sono trasferiti a Roma dopo essere stati a Firenze, l'hanno scelta come chiesa delle loro sepolture, come chiesa delle liturgie ufficiali, no? Già questo di nuovo vi riporta al valore cattolico del regno sabaudo, cioè chiaramente loro si fanno seppellire in una chiesa, questo è un tempio ma è chiaramente una chiesa cattolica, lo è sempre stata dal 608 in poi, no? Quindi hanno voluto sceglierlo come luogo per queste liturgie, questi momenti della loro vita, no? E mi piace qui aiutarvi a ricollegare, riprendendo anche delle cose che qualcuno di voi ha sentito gli anni scorsi, alla questione dell'origine del potere temporale. Vi ricordavo tempo fa che le nostre persone non capiscono il Medioevo, il potere temporale, e capiscono come una cosa cattiva il 1870, perché non sanno dire come è nato il potere temporale della Chiesa. Provate a chiederlo anche ai vostri colleghi di teologia o ai vostri laici, anche è rarissimo trovare una persona che vi sa dire quando è nato il potere temporale della Chiesa e perché. Tutti viene stigmatizzato come un evento orrendo, un evento da dimenticare, una disgrazia, eccetera, ma nessuno sa poi spiegarlo, segno che è una lettura assolutamente superficiale, no? In negativo voi sapete innanzitutto che la donazione di Costantino è un falso, e la donazione di Costantino è un documento dell'VIII secolo, cioè che nasce esattamente nel periodo in cui nasce il potere temporale, no? Quindi non è la motivazione per cui nasce il potere temporale, lo dicevo già stamattina, ma è un testo che manifesta che c'è una coscienza che è nato, no? E proprio questo testo fa porre la domanda: perché è nato? Non c'è una guerra, non c'è una rivolta, come mai è nato, no? E si può dire, è un discorso chiaramente molto complicato, ma per dire solo alcuni aspetti di questa questione, voi sapete che appunto fino all'anno 750 di fatto Roma è una città dipendente da Costantinopoli. Abbiamo detto che la capitale vera è Costantinopoli, l'imperatore comanda su Roma, no? Pensate che, ne parlammo gli anni scorsi, Martino I, per esempio, nell'anno 650 circa, viene deportato a Costantinopoli perché professa le due volontà di Cristo, quella divina e quella umana. L'imperatore, che non è d'accordo, che pretende di dire che in Cristo c'è solo volontà divina, lo fa deportare dai suoi soldati, lo fa prendere da San Giovanni in Laterano, lo fa denudare a Costantinopoli dove c'è l'ippodromo e lo depone, obbligando Roma a eleggere un altro papa, no? Segno che l'imperatore è veramente il capo ancora di Roma, no? Ma l'impero pian piano diventa sempre più debole, innanzitutto perché arrivano gli arabi. Sapete che Costantinopoli viene assediata per 4 anni dagli arabi, dal 674 al 678, per 4 estati consecutivi gli arabi cercano di prenderla. La tradizione islamica dice che c'è un detto orale di Maometto in cui Maometto avrebbe profetizzato che l'Islam avrebbe preso Costantinopoli, no? Ma in quel momento non ci riescono. Poi nel 717 una seconda volta viene attaccata ancora. Nel frattempo l'Islam ha preso all'impero bizantino tutta la Siria, la Palestina, tutta la costa del Nord Africa, è entrato da Gibilterra e sta avanzando, conquistando la Spagna, no? Sapete che le due basi più vicine a noi, le basi arabe, saranno nel secolo successivo, alla metà dell'VIII secolo, saranno Saint-Tropez, che sarà una base quindi vicinissima alla Liguria, sapete che le coste liguri sono state devastate più volte dai pirati arabi, e nella penisola italiana saranno al Garigliano, cioè al confine fra Campania e Lazio, per 50 anni ci sarà una base araba. Segno che l'Europa ha veramente rischiato in quegli anni di diventare totalmente islamica, no? Pensate che la Sicilia, la Sardegna, Bari erano tutti luoghi dove oramai c'erano una base, c'erano delle presenze arabe stabili. La Sicilia è stata per esempio completamente araba per alcuni secoli, no? Quindi l'impero bizantino è sempre più debole, per esempio non ha più Cartagine, cioè non può più arrivare a Roma dalla costa, non può più mandare il grano da sotto, no? Nel frattempo aumenta la potenza longobarda, da cui viene il nome Lombardia. Sapete che i Longobardi sono questo grande popolo che fra l'altro ha lasciato il nome alla nostra Lombardia, no? Scendono dalla zona del Friuli Venezia Giulia, poi pian piano si spostano su Pavia, che diventa la loro capitale, prendono la Liguria diventa a un certo punto tutta Longobarda, e scendono e costituiscono due ducati a Benevento e a Spoleto. Pian piano la zona imperiale dell'Italia resta la Sicilia, la Calabria, la Puglia e Napoli, poi c'è una striscia, poi c'è tutto intorno, Benevento e Spoleto, che sono questi ducati, c'è una striscia che si chiama il corridoio bizantino, che va da Ravenna a Roma, che è ancora proprietà imperiale, cioè l'imperatore è a Ravenna e a Roma, e la città più importante è Ravenna, cioè da Ravenna manda i soldati e gli alimenti su Roma, quindi queste due città diventano come due città gemelle e si controllano a vicenda. Sopra Roma, dalla Toscana in su, è tutto quanto di nuovo zona longobarda, no? cosa succede? Che il Papa, man mano che i Longobardi vogliono conquistare anche Ravenna, anche Osimo, anche Ancona, anche Perugia, eccetera, pian piano diventa l'unica figura che con la sua autorità morale riesce a fermare i Longobardi. Quindi quando i Longobardi, per esempio, cercano di occupare Ravenna, occupano il porto di Classe, occupano Ancona, eccetera, il Papa parte, si incammina, va da loro e dice: ridateci le terre, io sono il figlio di Cristo, eccetera, ce lo dovete ridare, no? Il Papa cresce nella sua autorità civile come persona che è l'unico punto di riferimento per l'Italia centrale. Quindi quando succede qualcosa si muove per questo. A volte si dice in maniera sciocca che il primo elemento dello Stato della Chiesa è la donazione di sutri, che i Longobardi donano sutri alla Chiesa. È una grande stupidaggine, perché a parte che sutri era già parte del dominio papale, del dominio imperiale, ma se gliela dona, perché la dona proprio al Papa? Cioè, questa cosa non spiega perché il Papa è il punto di riferimento dei Longobardi, no? In realtà in tutte queste cose il Papa è l'unico riferimento. Nel 751 cade Ravenna, cioè cade il grande baluardo bizantino. L'unico che si muove per chiedere ai Longobardi che Ravenna torni indietro è il Papa, che sale su fino a Ravenna, è l'arcivescovo e l'esarca di Ravenna che lo mandano a chiamare, ma non c'è niente da fare, non lo ottiene. E allora il Papa va a Pavia, chiede all'imperatore di riavere Ravenna indietro, il re continua, Longobardo, continua a negargli questa cosa, e il Papa finge di tornare a Roma e invece esce da Pavia, attraversa le Alpi e arriva su fino alla corte franca, con un viaggio faticosissimo fatto d'inverno, in cui valica le Alpi d'inverno a piedi, e chiede e ottiene l'aiuto dei franchi. Quindi da quel momento in poi, dall'anno 753-54 in poi, il riferimento dell'Italia centrale non sarà più Costantinopoli, ma sarà la corte franca. E questa cosa culminerà chiaramente con l'investitura di Carlo Magno a imperatore del Sacro Romano Impero nell'800, in cui il baricentro non sarà più l'impero di questa parte, ma un regno, quello che era solamente un regno, assurgerà di nuovo nella mentalità romana ad un nuovo regno. È interessante che in questo periodo, da un lato, il Papa viene continuamente perseguitato dall'imperatore. Pensate che uno di questi papi enormi, che è anche santo, Gregorio II, per esempio, dovette subire 6 tentativi di rapimento da parte dell'imperatore, cioè per 6 volte l'imperatore mandò qualcuno a rapirlo. Pensate la fatica, c'erano degli uomini giganteschi, cioè delle persone che hanno fatto delle fatiche inenarrabili. Pensate uno che a piedi va da Roma a Parigi. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, e in uno di questi testi del Liber Pontificale si dice un'espressione molto bella, si dice che il Papa, citando la parabola della pecora smarrita, lasciò le sue pecore proprie per andare a Ravenna a implorare l'aiuto per le periture oves, cioè c'erano delle pecore che stavano per morire, e allora lui dovette uscire per liberare queste pecore che altrimenti sarebbero finite in mano Longobarda, no? Mentre cambia il quadro internazionale, il Papa sempre più gestisce gli acquedotti, fa i processi. Sapete che nell'Alto Medioevo il Vescovo era chiamato per tutti i processi importanti, era chiamato per gli orfani, per le vedove, era chiamato per la questione delle tasse, cioè si doveva pagare e cambiare la tassazione, si sentiva, la gente chiedeva a lui che intercedesse presso. Il Papa sempre più assurge ad un ruolo che è pienamente civile. E la prova proprio che è un processo è che nessuno può fornire una data precisa dell'origine del potere temporale, cioè non si sa quando è nato il potere temporale della Chiesa, proprio perché è un processo in cui tu non puoi dire è stato qui o qui o qui, cioè è un cammino e non c'è un nome. Cioè nell'anno 752-53 c'è il potere temporale, di fatto il Papa è lui a governare l'Italia centrale, ma non c'è un nome, Stato della Chiesa, Stato Pontificio, cioè è di fatto un territorio imperiale, ma di cui lui è il vero referente, no? Questo luogo straordinario, una delle cupole più meravigliose che esistano, appunto, è il cielo che abbraccia. Proprio in quegli anni siamo all'inizio di questo passaggio, è morto Gregorio Magno, già Gregorio Magno è una figura decisiva, Gregorio Magno è lui che guida gli eserciti contro i Longobardi, perché sono già arrivati i Longobardi. Quando questo diventa chiesa è in corso questo processo, cioè il Papa, mentre si occupa dei sacramenti, del battesimo, della predicazione, è già in Roma il principale referente per le cose civili. quando nella liturgia delle ore leggete il testo di Gregorio Magno, vi ricordate che lui dice: io vorrei pregare con un monaco, ma io sono continuamente tirato dalle cose, devo ascoltare i processi, vengono da me per le questioni dei nemici che bussano alle porte. Cioè, è evidente che già con Gregorio Magno il pontefice sta facendo questo ruolo, no? E allora mi interessa questo, che vi resti come sintesi, no? La nascita del potere temporale della Chiesa è una benedizione, è una provvidenza, cioè se non c'era altra possibilità, cioè nella tesi di laurea l'ho chiamato il potere necessario, cioè non è necessario teologicamente, ma Dio ha fatto sì che questo uomo di Chiesa si trovasse a gestire questo, e per questo passaggio Roma è rimasta, ha mantenuto la tradizione romana legata all'impero. I popoli franchi si sono convertiti e di fatto è nata l'Europa, cioè da questo legame fra Roma e il mondo franco è nato quello che è lo sviluppo cristiano dell'Europa. No? Come è stata una provvidenza la nascita, come hanno detto più volte Paolo VI e gli altri papi, è stata una provvidenza la fine, cioè quel territorio che era stato necessario a Roma per mantenere l'indipendenza del Papa e per mantenere la cultura precedente, nel 1870 era ormai un peso assolutamente inutile, e ora si può dire col senno di poi che è stato un bene che Vittorio Emanuele II abbia tolto questi territori e che si sia riconosciuto questo fazzoletto di terra, il più piccolo stato del mondo, la Città del Vaticano, che però permette al Papa di essere libero a casa sua, quindi nessuno gli può dire tu non sei libero, devi dire quello che dico io, insomma è questo fazzoletto di terra che garantisce questa libertà papale. Qui molto più rapidamente abbiamo la tomba di Umberto I, la sua storia è famosa per questo omicidio che lui ha subito, lui è stato ucciso da questo anarchico. Nel discorso nostro a noi interessa per una peculiarità che è venuta a galla recentemente. Umberto I nel 1900 aveva inviato al Papa una lettera per chiedere la dispensa per poter ottenere l'indulgenza giubilare, per cui lui appunto era un sovrano scomunicato, perché ancora non c'era un accordo fra lo Stato e la Chiesa, ma lui scrisse al Papa chiedendo il permesso di potersi confessare, dire il credo, cioè entrare in Chiesa e lucrare l'indulgenza. Poi fu ucciso, quindi non se ne fece niente, no? Ma è un'immagine di questo rapporto stretto che c'è fra la casa sabauda e lo Stato della Chiesa, ma che ancora è risolto. Nel 1900 non era ancora risolto perché mancava la prima guerra mondiale e mancava il concordato. E la Chiesa poi del Pantheon è particolarmente importante perché qui ha sede l'Accademia dei Virtuosi, quindi moltissimi pittori e intellettuali della Roma dei vari secoli vengono a farsi seppellire qui. Qui in questo posto vedete la tomba di Raffaello, poi sono sepolti altri grandi pittori, ad esempio Annibale Carracci e altri, ma la tomba più amata è quella di Raffaello, e questo ci riporta alla storia d'Italia, cioè tutti sanno che Raffaello è un pittore italiano, Raffaello non è un pittore umbro, laziale o toscano o del Granducato, cioè è un pittore, perché è un pittore italiano? Perché Dante è italiano, cioè non c'era l'Italia ai tempi di Dante, no? Ma queste figure fanno l'Italia. Pensate ad una piccola cosa, anche questa abbastanza curiosa, il primo documento certo di Caravaggio a Roma è l'adorazione eucaristica, cioè si sa che Caravaggio partecipò a un'adorazione eucaristica delle 40 ore a coppie, in maniera che ogni ora c'erano due pittori che facevano adorazione in onore di San Luca, ed è un documento conservato qui nell'Accademia dei Virtuosi, probabilmente lui era in ginocchio qui dinanzi al Santissimo qui, altrimenti era la chiesa dei Santi Martino e Luca, ma Caravaggio era un pittore, per quanto peccatore, pienamente cattolico, tant'è vero che lui faceva l'adorazione eucaristica quando lo obbligavano a farlo probabilmente, no? E da altri documenti è certo che lui per esempio faceva il precetto pasquale, quindi si confessava e si comunicava a Pasqua, perché a quei tempi, come sapete, era necessario far questo, quindi c'era proprio un registro, cioè i preti avevano il conto di chi si confessava, non si confessava almeno una volta l'anno, e dovevano tenere di tutti i parrocchiani il registro, no? Quindi nel registro della parrocchia di Caravaggio c'è la C di comunicato, vuol dire che quell'anno non si era comunicato, insomma l'anno in cui era in quella parrocchia. E questo luogo, ecco, vi ricorda come realmente questa parte civile in qualche modo ci riguardi anche, no? Voi vi accorgerete che anche la parte civile, se volete anche concreta, a volte è molto faticosa anche nelle parrocchie, cioè dover gestire i locali, il riscaldamento, le stanze, riparare l'elettricità, far sì che le stanze dei ragazzi siano belle, eppure questo appartiene al nostro ministero, cioè noi non possiamo essere gli uomini solo dello spirito, ma c'è una parte, dobbiamo farlo con l'aiuto di laici intelligenti, però c'è una parte che riguarda veramente, e figuriamoci, la cura della città, la cura della formazione laicale delle persone, cioè questo appartiene profondamente, perché nella storia della Chiesa ci sono dei momenti in cui realmente il Signore ha chiesto ai sacerdoti, ai vescovi, eccetera, di avere questo, e in qualche modo fa parte del sempre della nostra vita, non siamo semplicemente persone che hanno una spiritualità e non una carnalità della nostra vocazione. Bene, siamo dinanzi alla chiesa di Sant'Eustachio, entreremo dentro per venerare la tomba di Don Pirro Scavizzi, di cui vi parlerò. In questa parte qui a sinistra è certo che è abitato San Filippo Neri quando venne da laico a Roma. Sapete che la storia di San Filippo Neri è veramente una storia straordinaria, interessantissima, stravolta dal film recente, pure bello, che è stato fatto in televisione. Lui venne da laico e cominciò a vivere la sua vita cristiana da laico, per esempio il suo pellegrinaggio alle sette chiese, lui li faceva da laico, non ancora da prete, e riportò nella vita sacerdotale quello che lui già viveva da laico. Lui cercava, per esempio, erano aperte solo le catacombe di San Sebastiano, andava la notte a pregare in comunione, in vicinanza con i martiri. Lui ha sempre sentito forte questo legame con la Chiesa delle origini, con i santi, cioè sentendosi come un anello di una catena, cioè lui doveva essere legato a tutti i santi precedenti, no? E quindi cercava in questo camminare nelle chiese del passato questa comunione con i cristiani delle generazioni precedenti, e lo propose poi dopo agli adulti e ai giovani che lui seguiva nell'oratorio, quindi tutti diventavano cristiani anche tramite la conoscenza delle storie dei cristiani precedenti. E come sapete ci fu il suo successore, di fatto Cesare Baronio, che divenne cardinale, che nel film è quel Pierotto, cioè quello, lui lo faceva lavorare in cucina perché fosse umile, però poi pretendeva che studiasse storia della Chiesa, e fondò una rivista che si chiamava Gli Annales Ecclesiastici, cioè in cui attraverso lo studio della Chiesa precedente insegnava la fede, no? E lo faceva sia a livello accademico sia con le persone dell'oratorio, nella vita semplice, eccetera. E allora quando venne da laico, il suo primo incarico fu precettore dei due figli di un personaggio di Roma, e quindi risiedeva in questa casa e faceva l'insegnante, la persona che li educava, faceva l'educatore, insomma, di questi due giovani. Poi pian piano decise di diventare prete, no? A fianco c'è la chiesa di Sant'Eustachio, una chiesa non particolarmente importante, ma andiamo all'interno per conoscere questa figura di un sacerdote romano capranicense che potrebbe un giorno essere beatificato, una figura molto, molto interessante. Allora, qui dinanzi a voi vedete la tomba di Don Pirro Scavizzi, che è un sacerdote vissuto nella metà del Novecento, è una persona, una figura molto bella del clero romano. La cosa di cui vorrei sottolinearvi, e avete dei testi da pagina 14 in poi, è un sacerdote che fra le tante cose che ha fatto ha vissuto per sei volte, ha fatto sei viaggi nella Russia occupata dai nazisti, ed è stato il principale informatore di Pio XII sulla Shoah. Una cosa di cui chi parla della Shoah e di Pio XII non cita mai, segno che la gente non sa niente di queste cose. Lui andò la prima volta, sono sei viaggi che fa nel 41 e 42, al seguito delle truppe italiane. Lui va come cappellano, quindi i soldati italiani sono al fronte, sapete che ci fu poi la ritirata rovinosa dove molti morirono nel ghiaccio, eccetera. Lui fu mandato a sostenere le truppe. si rese conto, lui non andò convinto che il fascismo e il nazismo erano cosa buona, ma stando nell'est Europa si rese conto che gli ebrei venivano tutti sterminati e che contemporaneamente venivano uccisi i polacchi, i russi, i preti, le suore, eccetera, perché sapete che il nazismo non era solo antiebraico ma era anticattolico, era anticristiano, no? E allora andò da Pio XII e gli fece una relazione, e Pio XII lo rimandò altre 5 volte, e esistono le relazioni dettagliate dei suoi in cui lui spiega ogni volta che cosa succede. Trovate alcuni passaggi di questa relazione che vi ho fotocopiato. La prima è fra il 17 ottobre e il 15 novembre del 41, l'ultima è, arriva fino al 42. Andiamo a pagina 15 per leggere alcuni testi. Lui arriva a Cracovia, dove c'è l'arcivescovo Sapieha, e si rende, l'arcivescovo gli dice subito che sono impediti i suoi rapporti con Roma. Quindi l'arcivescovo di Cracovia, la seconda figura dell'arcivescovo polacco, non può comunicare con il Papa. E lui commenta così, siamo più o meno alla 15ª riga: i membri delle formazioni SS, secondo quanto mi è stato riferito da ufficiali tedeschi, scrive Pio XII, debbono fare dichiarazione di non praticare nessun culto per essere fedeli esclusivamente alla religione dello Stato. Sapete che le SS, se erano cattoliche, firmavano una biura alla Chiesa Cattolica, quindi non potevano obbedire ai preti. A costoro sono riservate le esecuzioni individuali o in massa contro gli ebrei, contro i polacchi o contro chiunque essi giudichino pericoloso all'integrità del Reich. I loro atti, anche le eliminazioni, sono incontrollabili e incensurabili da chiunque. Più sotto è il momento in cui ancora non vengono uccisi gli ebrei con i gas, ma sapete che lo sterminio cominciò prima in Germania uccidendo i malati di mente, i portatori di handicap, poi cominciò sul fronte russo con le fucilazioni, cioè loro requisivano gli ebrei, per esempio dai villaggi della Lituania, eccetera, li mettevano 20.000, gruppi di 100, gli sparavano e li buttavano nelle buche, no? E questi primi che sparavano si chiamano gli Einsatzkommando, solo che Hitler capì che questa cosa destabilizzava troppo le truppe, cioè per quanto loro avevano una idea che non erano veri uomini, tu veder morire bambini, donne, eccetera, alla fine stai male, quindi i soldati si ubriacavano, eccetera. Ma a questo momento lui racconta al Papa ancora di queste fucilazioni di massa e dice: oltre i confini dell'Italia, nei paesi del Reich o alleati del Reich, la questione ebraica è di una gravità eccezionale. A Cracovia, a Leopoli, nelle principali città della Polonia, sono stati relegati in un ghetto dove evidentemente regna il sudiciume e lo squallore. Sapete che ci sono anche delle foto dei ghetti di quel tempo, no? La mancanza del bracciale o della tessera di riconoscimento o il trovarli in giro fuori orario può determinare l'immediata uccisione. È evidente nell'intenzione del governo occupante di eliminare il più che sia possibile gli ebrei, uccidendoli secondo i vari sistemi, di cui il più frequente e il più conosciuto è quello del mitragliamento di massa. Lui non le vede ma le sente raccontare dai soldati, cioè evidentemente i soldati gli raccontano queste cose, no? Per queste esecuzioni gruppi di famiglie ebraiche, uomini, donne, bambini, anche lattanti, sono deportati a qualche chilometro dalla città, vicino a trinceroni della guerra, oppure in luoghi dove precedentemente sono state fatte scavare delle enormi fosse, costringendo a questo lavoro gli uomini stessi ebraici. Il numero delle uccisioni di ebrei si fa scendere fino ad ora a circa 1 milione. Quindi nel 41 lui già dice a Pio XII questo, no? Capite che tutti sapevano di queste cose, cioè non è un evento conosciuto da tutti, no? Più sotto racconta di quello che il Papa, come reagì, dice così: mi recai dal Santo Padre Pio XII senza alcun preliminare di udienza, ma segretamente per riferirgli tutto. Lo vidi piangere come un fanciullo e pregare come un santo. Mentre Pio XII sentite queste cose si commosse, cioè lui probabilmente già sapeva qualcosa ma ne ebbe una conferma, no? La cosa però che pian piano lui spiega al Papa è appunto ciò che i pseudostorici che noi abbiamo non si rendono conto o nascondono, è che Hitler faceva contemporaneamente uccidere i polacchi e i russi. cioè gli ebrei erano i principali uccisi, ma il vero problema era che Hitler e l'SS uccidevano tutta la classe intellettuale polacca, cosa che peraltro facevano anche i russi, poi su questo arriveremo, no? Dice così nel secondo viaggio: mi disse l'arcivescovo di Cracovia che il numero dei sacerdoti religiosi finora imprigionati e uccisi in Polonia ascende circa a 3.000, sempre con pretesti di carattere politico. Quindi un prete, siccome difendeva la popolazione, era colto, era un punto di riferimento, venivano portati ad Auschwitz, eccetera, no? Massimiliano Kolbe non è un caso, cioè lui è famoso perché si offre a morire, no? Ma Auschwitz era pieno di preti, di sacerdoti polacchi o di altri luoghi. Continua a raccontare: le condizioni degli ebrei nella Germania, nella Polonia, nell'Ucraina è sempre più tragica. La parola d'ordine è sterminarli senza pietà. In Ucraina lo sterminio degli ebrei è ormai quasi terminato, dice al Papa, no? Il Papa gli racconta che ha più volte pensato un atto di scomunica, ma di essersi dovuto ricredere di fronte all'argomentazione che una mia protesta non solo non avrebbe giovato a nessuno, ma avrebbe suscitato le ire più feroci contro gli ebrei e moltiplicato gli atti di crudeltà. E pian piano lui racconta al Papa della situazione dei cristiani, appunto, che secondo me è uno dei grandi motivi per cui Pio XII non ha esasperato la lotta. Lui sapeva che qualsiasi parola non solo non avrebbe aiutato gli ebrei, ma avrebbe portato a infierire contro la Chiesa polacca, contro gli ortodossi russi e così via, no? Come era successo con Edichstein in Olanda, con eccetera eccetera. Gesuiti: a Dachau ne sono imprigionati 64, dei quali sono morti certamente 9. Il 27 marzo a Vilna ne furono incarcerati altri 29, cioè tutto il collegio. Salesiani: oltre 50 sono imprigionati ad Auschwitz, di Cracovia sono 15 e sembra che siano morti e cremati, eccetto 2. Suore: a Vilna nella notte tra il 25 e il 26 marzo 42, notate, siamo veramente... sono state arrestate tutte le visitandine, le carmelitane, le orsoline del padre Ladokoski, le figlie della carità, le 40 di Nazareth. Cioè c'è una persecuzione contro tutto il clero e il mondo religioso polacco. Altri sacerdoti in Poznania, dove erano una quarantina di preti, ne è rimasto soltanto uno. Nel campo di Dachau vi sono circa un migliaio di preti. Noi sappiamo che c'erano delle sezioni dei campi di concentramento riservati apposta ai preti. Pensate che c'era un campo solo per le suore, dove c'erano 3.000 suore, tutte messe nel lager, tutte polacche. Interessante la notazione dove dice: nelle città in cui manca una presenza episcopale la situazione è ancora più deplorevole. C'erano stati dei luoghi dove la Santa Sede non era stata immediata a nominare un nuovo vescovo alla morte del precedente, e quindi dove mancava il vescovo non c'era una figura che facesse da riferimento nella confusione dei tempi, perché il vescovo è veramente una figura decisiva nei momenti di difficoltà, no? E poi dopo pian piano racconta dell'eliminazione degli ebrei che è sempre più sistematica, e l'ultima riga dice: mi ha sorpreso il fatto che tra i feriti tedeschi e italiani non ho quasi mai trovato dei russi feriti, né mi consta che per loro vi siano ospedaletti speciali. Che cosa vuol dire? Che ogni prigioniero russo viene ucciso, cioè che i prigionieri russi, sapete che il gas venne provato innanzitutto con i prigionieri militari russi e poi solamente dopo, perché Hitler voleva uccidere 2/3 dei polacchi, 2/3 di russi, lasciare solo i contadini come schiavi della popolazione, no? Allora vedete di nuovo, come abbiamo visto nella prima guerra mondiale, un ruolo incredibile e importantissimo di queste figure, di preti appunto che vanno a fianco delle truppe, ma pensate a questi sacerdoti, cioè che vivono nei campi, no? Lui racconta che a Dachau per esempio veniva permesso a un solo prete di concelebrare, gli altri prendevano dei pezzetti di pane e quello che consacrava intendeva consacrare tutte quante le altre ostie, quindi ognuno poi aveva il frammento di pane per poter ricevere l'Eucaristia. Ecco, questa è una figura appunto straordinaria che ci fa vedere il dramma di questo tempo, no? E ci fa intuire questo fatto, per me abbastanza evidente. Pio XII sapeva benissimo le cose, ma intendeva, cioè sapeva che addirittura i cattolici tedeschi erano a rischio di essere uccisi, cioè lui non poteva esporre le persone che non erano sotto la sua protezione a un danno ancora più grande di quello che avveniva, no? Vi leggo un testo successivo di un autore di cui parleremo domani, dobbiamo parlare anche di Peppone e Don Camillo. Sapete che nei lager finirono anche 600.000 italiani militari, cioè quando ci fu la ressa, il 43, i tedeschi presero tutti i soldati italiani che non entravano nella Repubblica Sociale di Salò o che non entravano nelle forze armate tedesche, no? Ben 600.000 giovani italiani si rifiutarono di combattere. C'è un autore che si chiama Vittorio Emanuele Giuntella, il padre di Paolo Giuntella, che è morto di recente, che dice che la vera resistenza non l'hanno fatta solo quelli che hanno combattuto nella resistenza, ma l'hanno fatta questi 600.000 giovani che, capito che il nazismo e il fascismo avevano perso ed erano delle cose orrende, brutte, decisero di morire, di andare in lager piuttosto che continuare a combattere per una causa sbagliata, no? Quindi rischiarono la morte e molti morirono, ma non continuarono una guerra sbagliata. E fra questi c'è Guareschi, l'autore di Peppone e Don Camillo. Lui fu catturato e quindi andò nel lager e dentro il lager scrive, fra i tanti testi ci sono i suoi diari, un diario, questo brano meraviglioso che si intitola Cara Germania, forse anche questo lo conoscete. Lui dice così: signora Germania, tu mi hai messo tra i reticolati e fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germania, io non esco, ma entra chi vuole. Entrano i miei affetti, entrano i miei ricordi, e questo è niente ancora, signora Germania, perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti. Signora Germania, tu frughi nel mio sacco e rovisti tra i trucioli del mio pagliericcio. È inutile, signora Germania, tu non puoi trovare niente, e invece lì sono nascosti documenti di importanza essenziale. La pianta della mia casa, mille immagini del mio passato, il progetto del mio avvenire. E questo è ancora niente, signora Germania, perché c'è anche una carta grande topografica a 25.000, nel quale è segnato con estrema precisione il giorno in cui potrò ritrovare la fede nella giustizia divina. Signora Germania, tu ti inquieti con me, ma è inutile, perché il giorno in cui, presa dall'ira, farai baccano con qualcuna delle tue mille macchine e mi distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile si alzerà un altro me stesso, più bello del primo. E non potrai mettergli un piastrino al collo perché volerà via, oltre il reticolato, e chi si è visto, si è visto. L'uomo è fatto così, signora Germania, di fuori una faccenda molto facile da comandare, ma dentro c'è un altro e lo comanda soltanto il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, signora Germania. È un testo che vi mostra la fede di una persona, cioè di una persona che nel lager crede e si affida a buon Dio, no? E vi ho messo un altro piccolo testo di un autore non credente.